È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Sono tre parole, ti vogliamo bene, tre parole sole che il popolo dice a te, finché tu vorrai, il nostro premier sarai. Presidente d'amore, presidente del cuore, ti vogliamo bene. Ed è benedetti, i soldi ti ha levato, e la Cassazione ragione ti darà, e lui i soldi indietro ti darà. Tu sei innocente, non hai rubato mai, ed assolto sarai, e con formula piena tu trionferai, trionferai.
Tu pure sai che non va la vita come ragazzo mio, ci son volpi di quelli stufanti di la mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno.
Ma sai chi era quella signora di prima?
No, non era però Pane Bianco.
No, no.
Non era Angelo Pane Bianco, no?
No, 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 no.
Neanche il professor Sartori, mi pare.
No, 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 no.
No.
Era una simpatica.
Neanche Ricolfi, Ricolfi.
Neanche il professor Ricolfi.
Neanche perché... Talimonte che scrive sul sole, il professor Talimonte.
No, anche perché era donna, soprattutto perché era donna.
No, vabbè, magari sei.
Era
Barbara Palombè, Barbara Spinelli.
No, 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 no.
Non
no.
Era Barbara Spinelli.
Era una simpatica signora che staziona ogni tanto davanti al Tribunale di Milano quando c'è Berlusconi e ne tesse, come hai sentito, le lodi. Spettacolare, la voglio invitare alla Zanzara come ospite fisso a introdurre la trasmissione.
Beh,
ospite fisso,
giusto.
Ospite fisso.
Giusto.
800240024, questa è la Zanzara, caro Parenzo. E questa mattina, tra le voci del giorno, non c'è dubbio, Giuliano Ferrara, dal nostro amico Vianello ad Agora, a un certo punto dice: Berlusconi minaccia di lasciare.
La crescita è il problema. E la responsabilità di Berlusconi politica, e anche, diciamo, la sua tragedia, per cui in questo momento è molto di cattivo umore e minaccia di lasciarci tutti così, diciamo, in balia della sorte, non di un'alternativa pronta e robusta, ma della sorte, minaccia di andarsene.
Quando dice lasciarsi tutti,
vuol
dire
che non ha affrontato di petto la questione della crescita con Tremonti e delle tasse quando doveva farlo.
E poi a un certo punto dice: si è rotto, è di cattivo umore.
Non ho capito quando lei diceva sta minacciando di lasciare, insomma, se ha notizie riservate, no, perché sa,
lo noi ne approfittiamo tutti, lo scrivono ormai tutti i giornali, compreso il mio.
Cioè vorrebbe...
E si è rotto le scatole, e tutti i giorni, allora un giorno gli portano via, pare anche illegalmente, 564 milioni. Il giorno dopo gli dicono che è il capo di un racket di prostituzione anche minorile. Poi che è un uomo sotto ricatto, poi tutto, che non è sotto ricatto, è lui che voleva indurre falsa testimonianza. Insomma, il grottesco assedio di Berlusconi, quello sì che fa male all'Italia, altro che il debito.
Va bene, volevo capire se lei l'aveva sentito da poco.
Qualche responsabilità ce l'ha nella
situazione. Volevo capire se lei l'aveva sentito nelle ultime ore, aveva manifestato questa impressione, ma lì esce fuori.
L'ho sentito, è molto di cattivo umore. È molto di cattivo umore.
Va bene. È molto di cattivo umore. Molto di cattivo umore. A un certo punto se la prende con Tremonti, senti: bambino capriccioso e colossale imbroglione. Sì, sì.
Quella bellissima immagine che avete trasmesso di Tremonti che parla all'Ecofin. Tremonti è per metà un tributarista di genio, per l'altra metà è una cosa a metà tra un bambino capriccioso e un colossale imbroglione.
Hai capito?
Come lotta, signor Ferrara.
Lotta, lotta. Non so quando parla di colossale imbroglione a cosa si riferisce, ma evidentemente. Io ricordo un fantastico scontro a 8:30 tra Ferrara e Tremonti.
Sì, non faccia il professore, non faccia il professore.
Sì, a un certo punto si arrabbia. Senti questa, sull'ipotesi di un partito che si chiama Forza Silvio, perché c'è questa ipotesi incredibile di un partito nuovo, Forza Silvio, addirittura Viva l'Italia o Italia per sempre, mi sembra. Italia per sempre, com'è? Italia per sempre, Viva l'Italia.
Non chi l'ha dato? Cicchitto il nome?
No, al contrario, Cicchitto dice di non saperne niente.
Ah, ecco.
Invece Ferrara dice, come no, a me risulta, senti.
Starebbe nascendo un partito che affiancherebbe il Popolo della Libertà.
Non vero, è che tutto quello che scrive no, Repubblica però, sul centrodestra è preciso.
È vero,
esatto.
No, cioè lei lo sa di
a
Forza
me non
Silvio.
Risulta.
A lei non risulta, no. Forza Silvio, la troverebbe una soluzione.
Se è ecco. Inventato lei è d'accordo.
Vabbè, adesso mo, meglio c'è, però
no, dice no, mi risulta.
Non siamo soli,
risulta per Cicchitto.
Ecco,
a me non risulta. A me risulta questo, che Berlusconi tra le varie opzioni che mette in campo, perché è un tipo fantasioso Berlusconi, è un tipo da predellino.
Questo non lo mettevamo in dubbio.
C'è anche quella di dire, sondiamo un po' gli umori dell'opinione pubblica, forse un partito di sostegno al PDL che si rende autonomo in un certo modo, poi non lo farà, poi è un'indiscrezione giornalistica, però non me la prenderei Cicchitto con Francesco Bei, la cosa circola. Il coccodrillo sa
che presto morterà. La cosa circola e non c'è dubbio che Francesco Bei sia uno dei giornalisti più informati di Repubblica sulle vicende di Berlusconi and C. C'è un'ultima cosa
che non hanno informato il mio amico Cicchitto di questo, ci fanno tutte le cose a sua
naturalmente
incaduta.
Cicchitto magari lo sa e non e voleva
no,
semplicemente smentire,
ma non è neanche informato,
ma no, lascialo perdere, perché ce l'hai sempre con Cicchitto?
No, io voglio bene, io vorrei andare in vacanza a Natale con Cicchitto.
Beh, non credo che ti inviterà da qualche parte dopo gli scontri che avete avuto.
Prima andresti in vacanza con Cicchitto una settimana?
Ma nemmeno un giorno andrei in vacanza con Cicchitto. Allora, per carità, con tutto il rispetto, ma non andrei in vacanza, spesso vado in vacanza da solo, pensate. Allora, un attimo, prima di presentarti un ospite, di presentarvi un ospite, c'è l'audio del giorno, in realtà è di ieri sera. Secondo me il signor Della Valle è stato non un cafone, di più. Ancora di più, ancora di più, ancora di più. No, perché poi parla di povera gente, parla della gente che non arriva alla fine del mese e poi mostra tutta la sua, no, tutto il suo snobismo, tutta la sua
grande Della Valle.
Nello scontro, naturalmente, ieri sera con Sandro Bondi. Sentiamolo.
Bondi, abbia pazienza, io se devo poi discutere di cose che riguardano la qualità dei prodotti parlo con i capi delle ditte, non con i ragazzi di bottega, abbia pazienza, mi faccia dire altre cose, mi faccia dire altre cose. Allora, io stavo dicendo,
sarei in grado ne parlo con Berlusconi, non con lei.
Ah, ho capito. Esattamente.
Lei è lieve proprio. Educato e
stavo
lieve.
Dicendo.
Beh, Bondi è stato fin troppo. No, come dire. Educato della risposta. Ma non è un insulto, non è questo insulto. Non è che devi dirgli per forza stronzo perché sia un insulto. È evidente che è un. Tu non mai. Quello che dici non conta nulla. Voglio parlare col titolare.
Parlo con i numeri uno, certo.
Ma che vuol dire? Ma sei lì, ti confronti con una persona in mancanza di rispetto. Ti confrontati con una persona, no? Ti hanno invitato insieme a quella persona, confrontati, no?
Della Valle, Della Valle.
Crosetto, mi aiuti lei, onorevole Crosetto, mi aiuti lei, compare. Io non ce la faccio più. Anche le cose elementari bisogna spiegare.
No, perché Parenzo non ragiona come se fosse stato lui dall'altra parte. Come se fosse stato lui dall'altra parte, si alzava sulla sedia, iniziava a saltare e insultava Della Valle.
Cosa avrebbe fatto lei?
Non sarei stato così signore come Bondi.
Se Della Valle avesse detto ragazzo di bottega, mi faccia parlare col titolare, come avrebbe risposto a Della Valle?
Se una volta me lo dice poi sente la risposta, guardi.
Ma guarda che anche Cimabue era un ragazzo di bottega, di Giotto.
Sì, però vede, non l'ha detto con l'attenzione che Giotto aveva per Cimabue, l'ha detto col disprezzo, col disprezzo di una persona, disprezzo che io non provo per nessuno, qualunque
Cimabue era
chiunque sia.
Cimabue era il ragazzo di bottega di Giotto, ad esempio.
Ma che c'entra, su, ma Parenzo, perché vuoi giustificare tutto? Non Cimabue. C'è niente da giustificare, è una cosa di una
grandi come Cimabue.
Parenzo, io sono convinto che in questo paese dobbiamo iniziare, indipendentemente dalle parti politiche, avere delle regole, no? Non ci si insulta.
No, ma ci si può anche insultare, però sui contenuti, ci si può anche insultare, però sulla sì, d'accordo, però ci si può anche insultare, dico io, solamente che una cosa del genere non è nemmeno un insulto, perché un insulto magari è anche nasce come
è peggio,
è peggio di un insulto, secondo me.
Tu non sei degno di parlare con me.
Esatto.
E in questo paese è degno di parlare anche quello che dice le cose più brutte nei miei confronti, quindi io non mi piace questo modo di fare, ma l'ha detto lei prima, no? È l'esempio di come lui in realtà si considera, perché dice parlo a nome della povera gente, in realtà no.
Com'è? Come lo considera Della Valle lei, dopo quello che ha scritto con quella pagina sul giornale? Ma al di là di questo, come lo considera? Perché si è messo a scrivere così questa pagina sul giornale, che secondo me non conteneva nulla?
Ma perché Della Valle ha, secondo me, da sempre la sindrome di Berlusconi.
Cioè?
Nel senso che lui si sente un Berlusconi che vorrebbe seguire le orme di Berlusconi, ha cercato nel canto, solo che uno ha fatto il grande Milan, l'altro la Fiorentina, come azienda, vabbè, ha fatto una grande azienda, non grande come Mediaset, adesso cerca anche la politica. In realtà lui critica Berlusconi, ma è un imitatore di Berlusconi, quello che vorrebbe imitarlo.
Cioè vorrebbe imitarlo, questo è il punto.
L'impressione è quella, poi, ripeto. Ah.
Ma è competente secondo lei quando parla oppure...
Quando parla di bilanci delle aziende, quando parla di marketing, quando parla di prodotti, è sicuramente competente. Lui ha fatto dei prodotti che hanno bucato mercati mondiali, guadagna con un'azienda gestita bene. Poi bisognerebbe vedere come declina le cose che dice, perché bisognerebbe vedere le produzioni delle sue scarpe, dove vengono fatte, un sacco di cose. No,
no, per quello che riguarda le sue aziende, certo, ma per quello che dice, lei ci trova del contenuto oppure il vuoto?
Mi hanno spiegato tanto tempo fa, quando una persona dice una cosa che tutti condividono, che può essere detto in qualunque epoca, e può essere detto da chiunque, probabilmente dice una banalità. Bisogna poi dire i principi, dici, allora siamo tutti per far crescere l'Italia, siamo tutti perché non ci siano poveri nel mondo, poi bisogna decidere dire come si fa.
Dunque è un po' vuoto quell'appello, quel manifesto che ha pubblicato, un po' vuoto dal punto di vista, vuoto assoluto.
Non lo critico dopo. Avesse messo io farei A, B, C, D, E, F, G, sarebbe stato...
Senta, ma lei come politico, quando Della Valle scrive politici, via, basta, e si comporta un po' come Grillo, non si è sentito un po' toccato dal qualcosa oppure non gliene frega niente?
Io continuo a dire che mi considero part-time politico e prima o poi torno a fare l'imprenditore e vivere bene a Cuneo, però non mi sono sentito offeso, perché si sente offeso ovviamente da qualche ragione, poi io mi sento offeso da Della Valle, poi chi è Della Valle? Il giudice Della Valle...
Quanto vale conta?
No, vale come quello del mio vicino di casa, della persona che incontro al bar e mi dice voi a Roma non fate niente, quindi mi pesa quello di Della Valle, perché mi pesa, come mi pesa quello del di chiunque incontro per strada.
Però non più del suo vicino di casa, non più del suo vicino di casa.
No, come tutti, cioè mi pesa un giudizio sui politici che è dato senza sapere che storia ha una persona, cosa fa quella persona.
Allora abbiamo il traffico, poi torniamo perché dobbiamo parlare della vicenda Tremonti e di altre cose. 800 24 00 24, traffico. Bene, bene, siamo qui 18:48 per chiudere sulla vicenda Della Valle. Crosetto, lei non mi ha ancora detto cosa avrebbe fatto, però concretamente cosa avrebbe fatto? Della Valle risponde in quel modo, lei che cosa fa? Se gli tira una scarpa, che fa?
No, grandi grossi quasi mai usano violenza fisica. Io avrei risposto a parole, ma cioè, guarda che una cosa così si commenta da sola, non c'è neanche bisogno, bisogna solo sottolinearla e poi la gente che è a casa capisce.
Ma lei le porta le tozze per protesta o non le porta più?
Ma che non le porta più per protesta?
Allora, io non posso portare quelle più famose sue, sono le Hogan, che quando salto 2 metri si mette ancora un tacco di 3 centimetri, non è che può andare in giro.
Io uso quelle così mi alzo un po'.
Altrimenti... Lo so Parenzo che cerca...
No, ma non solo questo, mi ha chiamato stamattina, mi ha mandato un messaggio stamattina, spettacolo, ho visto un grande Della Valle, mi vado subito a comprare le sue scarpe.
2 paia di Hogan mi sono comandato.
Sei una faziosità che quando vedi Bondi, qualsiasi cosa dica tu, comunque a torto. Ma che vuol dire? Ma non c'entra niente.
Finalmente sarà elegante Parenzo, perché in questi giorni avrà comprato un sacco di vestiti di Versace, un sacco di scarpe tozze. Era ora che diventasse elegante Parenzo. Se continua così sarà un figurino.
Comunque gli ascoltatori segnalano che è il contrario, Giotto allievo di Cimabue.
Io l'ho detto apposta per saggiare la sapienza. Ho detto una cazzata.
Allora, onorevole Emanuele Crosetto, PDL, allora, sottosegretario alla difesa. Tremonti ha sbagliato a dire quella cosa sulla Spagna, era al di là della rettifica che non ci crede nessuno. O era una voce dal senso fuggita, era un lapsus, che cos'era quella roba lì? Un errore clamoroso? Mi dica.
No, io sono sempre convinto che se una persona dice una cosa perché la pensa.
Dunque la pensa sul serio, cioè pensa che ci vogliano elezioni per tirare sull'Italia?
Questo non lo so, io non sono convinto che sarebbe una cosa drammatica. No, lei... in questo momento aprire una crisi politica, però...
Come non sarebbe una cosa drammatica?
Sarebbe una cosa drammatica.
Non sarebbe?
Sarebbe.
Ah, sarebbe. No.
Mi sembra Parenzo. Cioè,
no, non avevo capito.
No, sarebbe una... Cioè, lei ha visto che opposizione abbiamo?
Sì, vabbè, poi ognuno...
Sono due giorni che la maggioranza viene alla Camera e vota per la Corte Costituzionale il nome che l'opposizione le ha indicato.
Sì.
Sono due giorni che ripetiamo la votazione perché l'opposizione non lo vota.
Litigano tra di loro.
Sono due giorni che il PDL e la Lega stanno aspettando il nome del presidente dell'ANCI, hanno rimandato l'elezione perché l'opposizione...
Fanno le primarie,
stanno litigando. Allora dico, scusi, se quelli che si preparano a guidare il paese sono quelli che adesso, su due nomi che devono fare, un presidente dell'ANCI e un giudice della Corte Costituzionale, riescono a litigare, a dividersi, a non decidere, pensi se dovessero affrontare questo.
Questo, no? D'accordo, questo possiamo essere d'accordo, però detto questo, quella frase di Tremonti è grave o no?
È grave che la pensi, perché io penso sia un'assurdità, cioè in questo momento...
Cioè davvero Tremonti è convinto, secondo lei, che...
Io ho apprezzato l'articolo che c'era oggi di Napolitano sul Sole 24 Ore.
Sì.
Cioè, il problema è la balcanizzazione di questo paese. Cioè questo paese già ha dei problemi esterni, se ci divoriamo ancora all'interno, tra un po' apriamo le frontiere, vengono a prenderci per quattro soldi francesi, inglesi, tedeschi e americani e il paese sventura.
D'accordo, ma Berlusconi dice Ferrara che è furibondo anche per questa storia qua. Si deve arrivare a una soluzione di questa vicenda con Tremonti, no? Che dovrebbe fare Berlusconi? Cacciarlo, mettere un punto?
Ridimensionarlo.
Io non lo so.
Come non lo sa?
Non lo so, cioè... Io penso che il tema se lo debba porre la persona che ha detto la frase. Se io dicessi sono convinto che questo governo non serve a niente, che questo governo debba andare anche a me, ne vado io per primo.
Dunque dovrebbe dimettersi.
Io faccio un'affermazione, se io dicessi oggi questo governo deve andare a casa, è inutile che sia, devo andarmene. Cioè, la conseguenza è quella. Se lui ha detto, allora, quindi o ha detto una cosa sbagliando ed è dura che un ministro di quella levatura,
cioè poi ha corretto,
avrebbe dovuto prendere le conseguenze. Se non l'ha fatto vuol dire che gli è uscita una stupidaggine, che non ha pensato bene.
Ma la toppa è peggiore del buco, poi quando ha detto mi riferivo o no?
Ma no, è peggiore del buco. Uno dice una cosa e in realtà non la pensa, si giustifica le proprie affermazioni, quindi ha dovuto farlo, è giusto che l'abbia fatto.
Però
continuo a dire, non mi interessa cosa dice, mi interessa cosa scrive nel decreto sviluppo, cioè mi interessa quali sono le norme che facciamo.
Quello vedremo.
E vedremo, però dovete anche voi.
Crosetto, se non ci sono poi dati su cui lavorare da questo punto di vista, se non ci sono materie, se non c'è ancora nulla, questo lo vedremo. Berlusconi dice che lo ostacola su questo, è furibondo. Lei sa di un Berlusconi furibondo, per esempio?
Non so come stia, perché non l'ho sentito ultimamente. Io fossi lui sarei furibondo.
Perché?
Perché noi abbiamo un paese e dobbiamo dare risposta al paese. Se qualcuno dice continua a essere io riferimento per la politica economica, lo sia, metta sul tavolo argomenti su cui discutere. Apriamo una discussione civile in questo paese su come farlo crescere, su come uscire dallo...
Ma è un ostacolo in questo momento? Tremonti è un ostacolo?
Io spero che diventi quello che è stato per lunghi anni per Forza
però
Italia.
In questo momento...
PDL, cioè una spinta propositiva. Se uno non produce risultati, cioè, vale per un ministro quello che va per un maestro, uno che lavora in un'azienda, un idraulico.
D'accordo, però lei dice se non produce, ma in questo momento, oggettivamente, secondo lei, è un ostacolo o no?
Questo è un problema.
È un problema.
Uno che non mette sul tavolo gli argomenti di discussione è un problema.
È un problema.
Per lei è un problema.
Sì, no, certo, per lei è un problema.
Ma non è una novità.
No, non è una novità, certo. Senta, è vero che lei fa una, non dico una corrente, un gruppo, questo si sapeva già, no? Si chiama una specie di associazione che si chiama Controcorrente. Che cos'è? Ha radunato dei parlamentari già? Quanti?
Di persone che si trova per ragionare e fare proposte concrete. Siccome non mi piacciono le parole, siccome bisogna le proposte che si fanno, scriverle in modo che siano leggi o pezzi di legge o questioni di legge, bisogna che la gente si trovi innanzitutto per lavorare. Quindi semplicemente
ma è nata già questa controcorrente, questa associazione, questo gruppo?
Gruppi di persone si trovano a lavorare, a pensare, a produrre cose. Sì, sì, da tempo ci troviamo, ci confrontiamo.
Quanti deputati ci sono in tutto?
Tutti quelli che vogliono venire.
No, adesso, quanti sono? Adesso.
Ma la prima volta che ci siamo trovati eravamo 15, poi ci siamo ritrovati eravamo 25, ma se vengono anche persone dell'opposizione tutti sono accetti. Ma se qualcuno abbia delle idee e voglia mettere in pratica per questo paese, non ho pregiudiziali, non vuole essere una corrente. Voglio cercare di produrre qualcosa di positivo, assumendoci la responsabilità proprio di proposte serie.
Abbiamo, la sento male e abbiamo la pubblicità. 800 24 00 24, La Zanzara, giornale radio. Eccoci qui, 19:17, 800 24 00 24. Parenzo, una frase su cui riflettere, l'ha pronunciata oggi, voliamo alto, sì, per un secondo, il sì, premier inglese conservatore David Cameron al congresso dei Tory a Manchester. Senti che cosa ha detto. Non sostengo, fate attenzione voi che ascoltate in macchina, a casa, in ufficio, dove volete, non sostengo i matrimoni gay a dispetto del mio essere conservatore, ma li sostengo proprio perché sono un conservatore. I matrimoni gay sono una questione di impegno e questo è un valore dei conservatori. Hai capito? Chapeau.
Beh, tanta roba,
Tanta roba.
Sto Cameron, una brava persona, mi pare.
Titoli del TG3.
Va ora in onda il TG3 di Bersani.
Stretta sulle intercettazioni, no la pubblicazione prima dell'udienza filtro, cambia la norma anti-blog, rettifica solo per le testate. La Buongiorno si dimette da relatore, è bastato uno schiocco di dita del premier, l'opposizione in piazza contro il bavaglio. Giorni difficili per Berlusconi, dice Ferrara, di pessimo umore, potrebbe lasciare, ma il premier pensa a un partito di supporto al PDL. Moody's boccia il nostro debito, ma l'Unione Europea dice Italia sulla strada giusta, il presidente è Napolitano contro la crisi, rigore e coesione. Cresce il timore che la crisi travolca le banche, la cancelliera Merkel, l'Italia rispetti i suoi impegni, sciopero generale in Grecia con scontri. Funerali in piazza domani per le 5 donne morte sotto le macerie della palazzina crollata a Barletta, la città riflette sulle sue crepe. Amanda torna a Seattle come una star, il presidente della corte vuole chiudere le polemiche sulla soluzione, le prove non ci hanno convinto.
Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di quelli stofanti di là, mille topi tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno.
Chi chi chi, co co co, culo 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 co qua qua. Chi chi chi, co co co.
Eccoci qui, eccoci qui, canta, canta, canta pure, canta pure. Domani siamo a Trieste.
No, ma ride, sta Sassari, tre, sta ridendo come un matto e dice una roba, vabbè.
Siamo a Trieste domani, come sai, a Trieste.
A Trieste, la città.
A Trieste,
la città.
A ricevere, diciamolo pure, a ricevere il premio Cuffie d'Oro che ci consegneranno domani come migliore trasmissione dell'anno. Stiamo parlando del 2011. E vabbè, poi spiegheremo tutti i dettagli, più avanti. Con diretta anche da Trieste, sempre a partire dalle 18:30, naturalmente La Zanzara. Cosa abbiamo? Brunetta, anche mia moglie è costretta a fare le svendite. Senti.
Anche i professionisti, i commercialisti e così via stanno pagando duramente, con riduzioni del loro reddito del 30, 40, 50%. Mia moglie sta facendo le svendite perché non riesce più.
Che lavoro fa? Insomma?
È un negozio, complementi d'arredo e così via. Adesso sta cercando di svuotare il magazzino con svendite.
Ministro,
perché
ma maggior
nessuno
ragione
può reggere il magazzino.
Vabbè, questo Brunetta sulla moglie, che certamente non può che essere un esempio non è che può essere un esempio di delle cose che non vanno, Va bene, Ferrara abbiamo detto, no, Brunetta contro il presidente del giovane di Confindustria, Morelli. Sentiamo. Brunetta. Sì, Brunetta, senti, senti.
Il parlamentare italiano costa come quello francese.
No, scusi ministro, abbia pazienza, abbia pazienza. No, il parlamentare italiano costa 4 volte il parlamentare danese. Costa il doppio di un parlamentare britannico.
Io proporrò al prossimo decreto che le imprese pubbliche iscritte in Confindustria non paghino più 100 milioni di euro l'anno di Confindustria. Ma certo, guardi, che siamo al rimpallo di
no, no,
tipo,
ma mi sembra
che
perché,
molto
perché, perché è ora di finirlo.
No, perché soprattutto è ora di dare risposte serie della crescita del
Il parlamentare francese costa come il parlamentare italiano, come il parlamentare tedesco. E vada a studiare.
Io di solito studio.
Attenzione al matto! Com'è che ha fatto?
Vada a studiare. Ma perché vado a studiare? Io ho fatto una critica e adesso c'è la ritorsione, c'è. Le aziende pubbliche iscritte a Confindustria via, la ritorsione del governo. Ma dove siamo? Ma dove
stai
siamo,
calmo,
amici della
stai
Zanzara?
Calmo, stai calmo.
Scendete in piazza.
Stai calmo, ma che piazza, ma che parioli in piazza. Hai parioli in piazza, sei ridicolo solo a dirlo.
Scendete in piazza.
Vabbè, comunque in questi giorni c'è una grande ipocrisia su questa vicenda delle intercettazioni. Adesso poi conosceremo il testo con esattezza, eccetera. Ma si pensa...
Quello che è avvenuto oggi è una vergogna, ma si pensa nera per la democrazia.
Perché? Che è successo, scusa?
È una vergogna.
Che è successo?
Infatti si è dimesso il grande avvocato Buongiorno.
Ma che vuol dire? Quello fa parte dell'opposizione, Buongiorno. È un parlamentare dell'opposizione.
È un avvocato.
Ma è un parlamentare dell'opposizione di Futuro e Libertà.
Ma che opposizione? Ma cosa c'è?
Allora, via, ma scusa, tu sei contraddittorio, che fino a ieri hai detto che andava bene lo stop alla pubblicazione fino all'udienza filtro. Adesso che viene, che passa, questa roba qui non va bene.
No, attento, no, non fare il furbo com'è, direttorissimo,
ma
perché ti voglio bene.
Finita.
No, ho messo una norma contro i blog, non è
ma
solo
l'hanno modificata, informati, l'hanno modificata.
Per i giornalisti.
Ma quello l'ha detto Paniz questa mattina. Ma quale? Ma che miribello, ma falla finita. C'è una grande ipocrisia su questo. C'è una grande ipocrisia. Si cerca di far passare come libertà di stampa quello che non può essere libertà. Hai capito o no? Vabbè, Manuel da Bergamo, buonasera.
Pronto?
Dove stai andando? In che villa? La villa ai Parioli? Poi vuoi fare la rivoluzione con la villa ai Parioli? Perdona.
Ma cos'è un reato? Manuel, casa di un amico,
ma stai zitto, Manuel da Bergamo.
Sì, buonasera.
Dica.
Allora, Cruciani, io desideravo dire 2 cose. La prima, così è una mezza anche battuta. Lei rischia grosso, sa perché?
Perché rischio grosso? Io rischio sempre.
No.
Mi piace rischiare, mi piace rischiare.
Ma se davvero si concretizza quello che qualcuno paventa, ovvero Montezemolo Premier e Della Valle Presidente Confindustria, mi sa che lei deve lasciare Radio 24.
Sì, ma scusi un attimo, a parte che non ne vedo la ragione, ma
penso per quello che dice di
pensano
Valle,
che siano ipotesi irrealizzabili. Ma vedremo. In ogni caso, ma non perché non sto dicendo che non me lo auguro, non me ne frega assolutamente nulla, ma il punto fondamentale è un altro, perché non ho capito, non si può criticare il signor Della Valle per quello che dice o per quello che scrive?
No, si può criticare benissimo, non lo so, anche se poi il Della Valle vorrà rivalersi e liberare da Radio 24.
Ma perché dovrebbe? Cosa?
Ma cosa... No, era una battuta. Era una
sì,
battuta.
Lo so, ma è il frutto di una mente malata. Cioè, so
no,
che
so,
ma non la sua.
Questa, erano
dicendo.
Due cose, questa era una battuta. Invece la cosa seria che volevo dire io, rispetto all'intervento di Giuliano Ferrara, dove diceva che il grosso problema è la mancata crescita, la mia così una riflessione, poi sentirò per radio il suo parere. In realtà, secondo me, i due veri problemi di questo paese sono la corruzione, che c'è a tutti i livelli, ma anche tra privato e privato, si parla sempre di corruzione tra
poi...
il politico e il privato.
Ho
invece
capito, una volta che diciamo che il problema è la corruzione, però bisogna pure, agire.
Poi? Era grossissimo.
Poi?
E poi... l'evasione fiscale. Questi
Benissimo.
Sono i due grossi problemi.
Grazie, Luca da Roma, buonasera.
C'ha ragione. Cioè.
Sì, c'ha ragione, però poi bisogna
buonasera.
Dire. Bisogna vedere poi
buonasera,
cosa
Cruciani,
si fa per risolvere questa
Parenzo.
Cosa. Dica, Luca, dica.
Io avevo chiamato perché ero d'accordo con Della Valle a sentire Bondi.
E perché?
Perché è molto semplice. E lei ha letto Il Signore degli Anelli?
Sì, tanto tempo fa.
Allora, Bondi è il Grima Vermilinguo, del centrodestra e d'Italia, il servo sciocco.
Ma cosa vuol dire? Scusi, cosa vuol dire? Non ho capito. Beh, e per questo è giusto dire sì, io non parlo con lei, io non parlo solo col titolare. E lei è un ragazzo di bottega, questo è giusto, è corretto secondo
assolutamente
lei?
Sì,
assolutamente sì, benissimo, lei ha una grande idea di democrazia, lei ha una bellissima idea, fantastica parla... idea di democrazia.
Ma lei non sta facendo parlare.
No, ma lei dice lei delle cose inaudite, lei dà un giudizio estetico su Bondi, ma che va benissimo, che mi sta benissimo, e dice in base a questo giudizio estetico barra...
giudizio intellettuale.
Poi intellettuale, a parte che non c'entra nulla.
Ma scusi, mi fa parlare?
Sì, prego, dica.
Un giudizio estetico, non so, ho detto
lei
che
sta dando un
brutto.
Giudizio estetico sul signor Bondi,
non
giudizio
è
estetico.
Un giudizio estetico, un giudizio intellettuale.
Che, di con chi stai parlando, Davide?
Bondi,
con chi?
Non di quello che è.
Buonasera, grazie.
Ma scusi un attimo. Scusi un attimo, quando una persona...
Dunque, secondo lei Bondi è un servo sciocco e merita da parte di Della Valle questo tipo di trattamento?
Bondi è un servo sciocco, è una controparte con cui non si può parlare.
Non si può parlare, invece la contro...
nessuna parte. Sì, ma lei pensa una cosa,
roba da matti. Ma lei non ha capito nulla, ma lei sta facendo delle considerazioni politiche
ma
sul ruolo
che
di
non ha capito.
No, Luca, lei non ha capito niente.
C'è un
c'è un consesso, c'è una trasmissione televisiva, giusto? Dove
sì.
Il signor conduttore
no, c'è un dibattito.
Allora, faccia come vuole, c'è un dibattito. A un certo punto c'è una trasmissione in cui vengono invitati con pari dignità due signori, uno si chiama Della Valle, un altro con pari dignità, mi sembra, si chiama il signor Sandro Bondi. Ha capito? Benissimo.
Esatto.
Allora, a un certo punto c'è uno di questi due invitati che che dice all'altro: no, guardi, con lei non parlo perché io parlo solamente col titolare.
Io non voglio parlare, io non voglio.
Vabbè,
non
ho capito, ma si può fare tutto.
Perché è inutile spiegare, ritengo inutile spiegare le mie ragioni a un servo sciocco che è incapace
benissimo.
Di capire.
Vabbè,
ma infatti,
secondo lei questa
infatti,
cosa qui è una cosa corretta?
Assolutamente, ma scusi,
assolutamente,
ma quando il presidente Marcegaglia, quando il presidente Marcegaglia dice che se non il governo non dovesse seguire il piano che ha tracciato Confindustria non si siederà più al tavolo, che cosa sta dicendo?
Ma cosa c'entra questo con la querela? Ma lei sta dicendo delle cose che non c'entrano nulla, delle cose inaudite che non c'entrano niente, non c'entrano nulla.
Io non ritengo di parlare con una controparte, perché
scusi Luca, ma stia un attimo zitto, un attimo solo. Cioè, a un certo punto un ascoltatore mi scrive servo DM, vabbè, questo succede ogni sera. Bondi è un imbecille, stia zitto. Ma cosa significa? Potrà pure essere.
Io non ho detto che è un imbecille.
Lei ha detto praticamente la stessa cosa, che è un servo sciocco.
No, io sto dicendo che non ci può essere dialogo.
Davide,
non vuol capire.
Ma che vuol dire? Ma che significa? Prima uno deve lasciarlo parlare. Se uno
io
dice.
Torno verso le 23.
Ma sì, ma che torno verso le 23? Ma che dici?
Cosa fai? Adesso mi intercetti pure?
Eh?
Adesso mi intercetti anche.
Beh, hai detto a.
Cioè, ascolti
non so...
pure le mie telefonate, io mi denunzio.
Vabbè.
Io in un momento di privacy stavo parlando qui con
hai sentito il signor Luca che cosa dice o no?
Ho sentito che dice delle follie. Dice delle follie.
Ma come le follie? Le stesse cose che dici tu?
No, io dico, c'è il diritto di Della Valle di fare una battuta che avete ingigantito come se avesse portato un cane in chiesa. Cioè, mi pare una cosa davvero. Hai ingigantito una cosa.
Ma io
che
ogni
non
tanto
esiste.
I cani in chiesa li vedo, in realtà. Cioè, stanno lì buoni, magari non abbaiano.
Sì, nei quadri, negli affreschi ci sono, ma il cane in chiesa non si porta, no?
Cioè, tu
avete,
dici.
Costruito, sì, solo perché ha fatto quella battuta che in un talk show, come diciamo noi, in un wrestling televisivo. Ci può stare, nessuno si deve
sentire. Sì, ma non era una battuta, non era una cosa scherzosa, eccetera, era una roba di disprezzo, capito? Espressa con disprezzo. E siccome il signor Della Valle invece scrive delle cose dicendo la povera gente, mostra in questo caso, ha mostrato ieri sera.
Ma Bondi non è tu stai dicendo che Bondi è povera gente. Bondi non è povera gente.
No,
Bondi
ma non sto dicendo
politica,
questo.
È stato ministro della cultura, vabbè. Quindi accetti le critiche.
Ma non è una critica, questa non è una critica, è una cosa diversa. A me non me ne frega niente poi di difendere Bondi, capito?
È una battuta in un dibattito televisivo.
Abbiamo la borsa, aspetta un attimo.
Sono tre parole, ti vogliamo bene, tre parole sole che il popolo dice a te. Finché tu vorrai, il nostro premier sarai. Presidente d'amore, presidente del cuore, ti vogliamo bene. Ed è benedetti, i soldi ti ha levato, e la Cassazione ragione ti darà, e lui i soldi indietro ti darà. Tu sei innocente, non hai rubato mai, ed assolto sarai, e con formula piena tu trionferai, trionferai.
Dimmi che è un genio, Parenzo, dimmi che questa signora è un genio, dimmi.
Ma questa è un genio, usa argomenti più convincenti di Ghedini, secondo me.
Vabbè, adesso come al solito devi dire.
Anche proprio da un punto di vista, c'è un problema di rima, mi pare, nel testo, nella poetica.
Ci sono diversi problemi, però.
C'è un problema di rima nella poetica.
Allora, gli ascoltatori, però, messi di fronte a una scelta, naturalmente, Della Valle e Bondi, sì, inevitabilmente scelgono Della Valle. Parte qualche. Vuol dire qualcuno controcorrente, tra cui il sottoscritto, ma insomma c'è un profluvio di opinioni, i politici,
evidente,
questo,
no?
E quell'altro, ma il problema non è
della Valle versus Bondi. Non è snoberia, è proprio, come dire,
cosa?
No, è plastico, è abbastanza plastico.
Vabbè. Luigi da Torino, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Mi sente?
Sì, le critiche, la maggior parte delle critiche sono queste, sei patetico, Cruciani, ma è un uomo Bondi, quale dignità ha?
Questo vabbè, questi sono argomenti.
Ma sono quasi tutti così. Luigi,
questi
dica.
Sono argomenti livorosi.
Pronto?
Stupidi.
Dica.
Senta, buonasera. Io volevo tornare sul famigerato manifesto di Della Valle, no? Ma non voglio fare una questione legata al manifesto, però mi sembra che ogni volta che qualcuno si permette di contestare, di protestare, si smonti questa critica dicendo ma allora dovrebbe proporre qualcos'altro.
No, qualcos'altro, qualcosa, è diversa qualcosa.
Io non sono d'accordo.
Ma non è la prima volta che Della Valle che critica i politici, non è mica la prima volta. Quando però uno pubblica una pagina su un giornale, oltre a dire i politici fanno schifo, vanno cacciati perché sono improduttivi, dovrebbe pure dire voglio fare una cosa, questa, ma quell'altra, eccetera.
Ecco, io non sono d'accordo invece.
Lei non è d'accordo, benissimo. Infatti è bello.
Il politico dovrebbe andare a parlare con chi protesta e chiedere: ma cos'è che ti manca? Qual è il tuo bisogno? E trovare la ricetta. Ma perché deve essere chi protesta che trova anche la ricetta? Se chi è al governo o chiunque sia in politica non è in grado di trovare la ricetta, vada a casa e lasci spazio a chi forse la ricetta ce l'ha. Ma perché bisogna smontare la critica dicendo fammi vedere una proposta?
Qual è la critica?
Ma la critica... Allora,
è così generale al fatto che i politici sono improduttivi, che non fanno le riforme che dovrebbero fare, a parte che poi
quello è un malessere.
Ho capito, caro Luigi, un imprenditore del calibro di Della Valle non è che deve interpretare un malessere, che poi bisogna vedere di chi è questo malessere, come, quando e perché, cioè non è che il malessere così, non è che il malessere in generale, abbia pazienza, dovrebbe dire, bisognerebbe fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, punto, basta, senza troppe cose, politici, vattene, andate a casa, questo e quell'altro, no?
Smontare la critica dicendo deve seguire la proposta.
Sì, ma non mi sembra poi sia stato estraneo in questo momento, sia stato estraneo, cioè in tutti questi anni sia stato estraneo alla politica italiana. Cioè, e poi, come ha detto ieri Profumo, chi è questo qua? Davide, che è caduto naturalmente, come ha detto Profumo, la società civile non è migliore della classe.
Ma questo è un altro
politica.
Discorso.
No, è il discorso che è un altro
la
discorso.
La società civile, trovare le ricette, questo deve fare. Non deve dire proponete voi. Ma allora cosa sta a fare il politico?
Vabbè.
Vada a casa e lasci gli altri.
Grazie questo. Luigi, grazie. Grazie. Tina da Torino, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, io ho visto la ieri sera di Missione Ballarò.
Sì.
Cioè, Della Valle ha detto delle cose che condivido. In fondo ha detto delle cose giustissime, della verità del paese.
Sì.
No? E poi ci sono rimasta male anch'io veramente perché è come offendere una persona.
Quando è che ci è rimasta male, scusi?
E sono rimasta così, no, un pochino spiazzata, sono rimasta quando ha detto che non parlava con i commessi di negozio là.
Ah, che non, perché lei è con un garzone di bottega, cosa che ha detto?
Esatto, un garzone di bottega.
Perché si è sentita coinvolta.
Che Bondi se lo meritava,
con i ragazzi di bottega, ragazzi di bottega,
perché sì. Bondi, scusa, dovevi venire nelle nuvole, la gente qua è indignata, deve scendere in piazza.
E vabbè, Tina, in piazza,
io ho 60 anni per colpa di quel nano.
Ma scusi, Tina,
devo ancora lavorare 55 anni.
Ma anche per colpa mia, allora, anche secondo me lei dovrebbe lavorare ancora per 5 anni.
devo fare anche la nonna.
E cosa vuole che le dica?
Ho capito, però guardi, bisogna lavorare.
Bisogna lavorare, non c'è nulla da fare. Aumentare l'età pensionabile anche delle donne, aumentare subito.
Ma cosa aumentare? Che andiamo a lavorare col bastone fra poco.
Ma che col bastone? Ma quando mai?
E glielo dico io, perché dipende dai lavori che uno fa,
Lo dico con
ma
tutto
rispetto. Ma lei ancora, ma senta che bella voce che ha, quanto può dare ancora alla società con questa bella voce, con questa freschezza che ha nella testa?
Ma che freschezza, qua mi hanno fatto, stanno facendo appassire.
Ma che ha una voce così bella, squillante, si svegli la mattina orgogliosa di servire il suo paese.
Servire il paese, mica fa il carabiniere.
Perché le dico anche un'altra cosa.
Perché è incazzata, scusi? Tina, perché è incazzata?
Sono incazzata?
Perché?
Perché praticamente mio figlio di 39 anni si ritrova con un bambino senza lavoro.
Vabbè, sono problemi.
Ah, scusi, ha chiuso la partita IVA.
Vabbè, ho capito.
Ha pagato le tasse, io mi sono indebitata per aiutarlo.
Sì. Questo è pazzesco, però ha ragione.
Ha ragione di che? Ma se non conosci il caso, che vuol dire?
No, ragione,
ma
che,
ma tu che sogni?
Caso, scusa,
ma,
questo non è a parte.
Ma tu che sogni? La società perfetta in cui tutti sono occupati e hanno un lavoro? Non ho capito.
No. Andando a Ramengo.
Perfetta no, ma non
italiani,
così
scendete in piazza, indignatevi.
Indignatevi.
Indignare
per fare
perché
cosa?
Comunque lei, cioè lei un po' difende sempre questo governo.
Io non difendo nessuno, guardi Tina, a me l'indignazione mi fa schifo, lo sa, l'indignazione questa qua degli indignados eccetera, cioè, mi fa schifo.
Gli
indignati
allora,
mi fanno schifo
dentro.
Perché non propongono nulla, indignarsi è ridicolo quando non si propone qualcosa. E la maggior parte delle cose che si propongono peraltro sono di un conservatorismo allucinante, allucinante. Vittorio Sgarbi, buonasera.
Eccolo
qua, Vittorio, come
grande,
stai?
Sei arrivato a Salemi, Vittorio?
Sono a Salemi, tu sei Parenzo?
Sì, è certo.
Sì, ciao. Beh, oggi mi sei sembrato superiore a quello che potevo pensare. La sua imitazione di te ti ha fatto perdonare tutte le stupidaggini che dici ogni volta.
Perché? Che ha fatto oggi? Vi siete incontrati?
Da Cruciani esprimi questo volto così di un becerismo... È indignato per l'appunto.
Ma che avete fatto oggi? Vi siete incontrati?
Oggi niente, mi ha chiesto di parlare del Porcellum, convinto che io avessi qualche simpatia per questo sistema elettorale idiota. E ho detto che di tante cose che la Corte Costituzionale annulla,
sì,
che il Parlamento vota e che stabiliscono un principio bizzarro che Berlusconi lamenta sempre,
sì,
che la sovranità parlamentare non c'è. Ha cominciato con me, una cosa che voi non sapete. Quando io avevo le insindacabilità per i reati d'opinione,
sì,
naturalmente dicevo delle cose anche grosse e le ho denunciate. Il Parlamento spesso, in molte occasioni, sì, giudicava insindacabile e il magistrato ricorreva alla Corte che annullava il voto del Parlamento. Quindi la nuova... diciamo giurisprudenza, si è inaugurata negli anni 90 con queste vicende che riguardavano me e poi sono culminate nel lodo Alfano.
Sì.
Però dico, la cosa che non ho mai capito è come mai nessuno sia ricorso alla Corte Costituzionale per dire che una legge elettorale in cui il cittadino non può votare il suo deputato è anticostituzionale.
Ma insomma, lo dicono in tanti, lo dicono in tanti che è anticostituzionale.
No, ho capito, ma il problema è che lo deve anche non fare il Parenzo. Sto dicendo che fare un ricorso alla Corte contro il voto del Parlamento poteva ottenere un risultato positivo, perché la Costituzione, che la Corte difende,
sì,
stabilisce che l'elettore elegge il deputato, non il partito. Allora, prima ancora del referendum e di altro, bastava investire la Corte di questa materia più interessante di molte altre che hanno avuto buona udienza presso la Corte e chiedere, è possibile una legge nella quale si chiede che si stabilisce che non si voti il deputato ma il partito e che quindi vengono nominati...
Era difficile questo ricorso, era difficile.
Però perché nessuno l'ha fatta questa... Detto questo,
senti Vittorio, ieri hai visto Ballarò?
Non l'ho visto, ma mi hanno riferito la cosa.
Aspetta, ti faccio sentire questo passaggio, il passaggio su cui stiamo discutendo da qualche minuto, Della Valle versus Bondi.
Bondi, abbia pazienza, io se devo poi discutere di cose che riguardano la qualità dei prodotti parlo con i capi delle ditte, non con i ragazzi di bottega, abbia pazienza, mi faccia dire altre cose.
Eccoci allora. Qui, poi c'è Bondi che risponde anche in maniera secondo me troppo gentile, 30 secondi e poi di nuovo Sgarbi. Vittorio, non ci lasciare, 30 secondi, c'è la pubblicità, 30, davvero 30. Allora, naturalmente Parenzo dice che Della Valle è un grande, stamattina Vittorio mi ha mandato un messaggio stamattina, un grandissimo, vado subito a comprarmi un paio di scarpe.
Due paia di scarpe.
Ecco, ma non so perché, quando è da te, Parenzo diventa coglione, perché invece oggi sembrava intelligente. È evidente che il nostro Della Valle è stato maleducato, perché ha firmato.
Perché tu invece...
quando litighi in televisione non dici sempre cazzo,
ma io sono Sgarbi, così non sono amico, tu sei un imitatore. Detto questo, voglio dire che il concetto che esprimi, una persona intelligente non può stare dalla parte di Della Valle, è troppo facile. Devi stare dalla parte di quello che sembra apparentemente responsabile di che. È chiaro che Bondi si è dichiarato servitore di Berlusconi ed è quello che gli rimprovera, sì, Della Valle. Però sì, quando Della Valle ha fatto la convenzione per il Colosseo, ha parlato con un servitore, evidentemente. Gli andava bene, potevano anche dirgli di no. Allora come fa oggi proprio lui, che ha trattato con Bondi, a fare lo spiritoso in questo modo? Oltretutto si può dire una cosa che non gli ha detto Bondi, gli dicevo io, che pure sono suo amico. In quel manifesto ci sono 28 errori di grammatica. Peggio di Pietro.
28 addirittura.
Che apre con un aggettivo legato a un sostantivo che era totalmente privo di ogni razionale collegamento e pieno di complementi di specificazione sbagliati rispetto. In sostanza, uno che scrive un testo di quel genere deve starsene tranquillo, sperando che Bondi non l'abbia letto con attenzione e abbia fatto l'analisi logica. Cioè, è da bocciato in terza elementare.
Ma tra l'altro hai capito il contenuto di quel manifesto? Di cosa c'era di proposte, di cose?
Ah no, questo non si è capito, perché poi giustamente la Bindi, cosa che sembra incredibile, gli ha rimproverato di essere stato il sostenitore di Mastella, come sempre sì, stato. Ma non è che dobbiamo rimproverare alle persone una cosa. Riproveriamo allora a Della Valle, riproveriamo Mastella. A Bondi rimproveriamo Berlusconi. Ma riusciamo a fare un ragionamento in cui non si rimproveri a nessuno niente? In cui si dica sarebbe da fare questo.
A proposito,
il ragionamento da fare è questo. E ne parlavo oggi con Carlo Petrini: non costruire più neanche un metro cubo di architettura nuova finché non si è restaurata l'Italia dei monumenti e del paesaggio. Si potrà dire questo?
Sì,
invece
certo,
di continuare a nominarsela su argomenti che non esistono.
Scusa,
no?
Scusa,
Rubi contro Rubi.
No, no, lascia perdere Rubi. Della Valle, perché per carità è sempre stato un po' critico, ha avuto sempre un atteggiamento un po' naif con questi braccialetti un po' così, no?
Ma qual è il problema? Scusa, perché fare un processo a Della Valle?
È un possibile ministro di un governo confindustriale, quindi qualcuno pensa che abbia fatto questo intervento per appoggiare il suo amico Luca di Montezemolo. Può anche darsi. Luca di Montezemolo, dal punto di vista delle capacità politiche, non è superiore a Berlusconi, è solo un po' più giovane. Il problema di Berlusconi, possiamo dirlo in termini umani, è che è bollito.
Sì.
È bollito e potrebbe seguire il mio consiglio di fare come i vescovi, andare in pensione a 65 anni, cosa che più o meno farà. Per il resto, però, non è che la ricetta è Della Valle o quell'altro, come si chiama, Luca Cordero di Montezemolo, che prende uno stipendio di 7 milioni di euro all'anno per fare il presidente della Ferrari, cosa che naturalmente sarà corrispondente a dei suoi particolari meriti.
Immagino di sì.
Sembra uno che appartiene a un'Italia del privilegio che non può essere messo in contrapposizione a nessuna casta. Allora, se dobbiamo mettere un altro uomo che è vissuto in una condizione di privilegio familiare, che è quella dei suoi rapporti con Agnelli, potremmo dire allora che una escort è Fini, che è stato il portaborse di Almirante.
Sì.
Una escort è Casini, che è stato il portaborse di Forlani.
Sì.
Una escort è anche un signore che è stato alla corte di Agnelli. Della Valle potrebbe candidarsi direttamente, quindi può darsi che il problema non sia Luca di Montezemolo, sia un'autocandidatura.
Scusa, perché dici che Berlusconi è bollito? Dici Berlusconi è bollito a 75 anni e la cosa che farai è andare via. Ma come lo sai?
Un momento di lucidità di Sgarbi.
Un momento di lucidità di Sgarbi, una cosa pazzesca.
Come linea di correttezza, omologandosi a quello che fanno i vescovi. I vescovi vanno via a 75 anni. Noi poi arriviamo tanto alla Chiesa. E il resto.
Berlusconi come un vescovo, via a 75 anni. Guarda che non ha la minima intenzione da quello che leggo.
Non ha la intenzione, posso darti questa previsione, che lui se ne andrà. Non se ne andrà adesso, ma se ne andrà entro il 2013.
Vabbè, entro il 2013, ma come se ne va? Come se ne va? In che modo se ne va?
Se ne va in modo molto semplice, indicendo le primarie. Quando lui dirà da questo momento sono le primarie e non sono candidato, è esattamente nelle condizioni di dire io rimango
all'esercizio
del mandato, come la Chiesa d'altra parte, scuola per arrivare a Milano.
Senti, ti presento ho capito. Ti presento un amico, ti presento un amico, un attimo solo, fammi dov'è andato? È scappato, dov'è andato? È andato da una parte. Vabbè, è andato da una parte, adesso te lo presento, ti presento un tuo amico, tra poco.
Certo.
Non ti preoccupare.
Voglio dire, il problema è o uno lo caccia Berlusconi e per questo c'è la via parlamentare che non sembrano i numeri praticabili, oppure lui prende atto che il suo, come dire, la sua vicenda è arrivata alla fine e stabilisce le primarie con i candidati che sono la diaspora del Popolo della Libertà. Quanti più sono, tanto più il Popolo della Libertà rappresenterà le anime che ne fanno parte, quindi
tutti candiderai.
Vabbè, però il discorso si fa complicato. Volevo sapere cosa era successo con la Bindi l'altra sera.
la Bindi nulla. La Bindi ha,
perché non ti vuole incontrare in un luogo pubblico?
No, questa siccome non mi è chiesto, perché non è democratica. Come voleva cacciare i radicali che si sono permessi di non votare la sfiducia a Romano, così, per ragioni poi che non riguardano Romano, così ha detto che se c'è Sgarbi non ci sono io. Cosa che va anche benissimo. Peccato che mi avevano fatto arrivare di corsa da Salerno.
Ma gli hai dato della fascista addirittura la Bindi? Che è successo?
Fanno l'educazione quel Formigli. Non è che io aspetto lì i suoi comodi capitolandomi per le sue esigenze. Quando arrivo, entro. O perlomeno dopo un quarto d'ora fai in modo di...
Ma pare che ci fosse un accordo tra te e Formigli per entrare...
Fascista, le ho detto. Quale penso che sia? Una che dice io non ci sto e me ne vado, pone un out-out. Lo ponga a casa sua, non in una trasmissione televisiva.
Ti presento un tuo amico, almeno penso che siete amici, vi conoscete. Morgan,
buonasera,
che fai?
Buonasera, Vittorio.
Hola, ottimo.
Come andiamo? Ottimo, ottimo, vecchio Morgan.
È un parente della notte.
Sì.
Ma non, non lo volevi fare assessore a Salemi? Che è successo?
Mi ha fatto per un periodo assessore.
Sì,
però.
Lo è idealmente. Poi il problema era che all'epoca, sia per lui che per me, ma questo è l'unico muro del suono che abbiamo abbattuto, c'era l'incompatibilità fra la RAI e gli incarichi pubblici, che è una cosa ridicola. Sì. Cioè uno fa l'assessore a...
Vabbè, questo l'abbiamo già detto, ma
siamo andati dalla RAI.
Invitatelo ogni tanto a X Factor.
Non voglio farlo perché l'incompatibilità non c'è più.
No, ma io accetto volentieri di buon grado quello che mi propone Vittorio, perché sono idee interessanti e sono sempre delle mansioni piuttosto comunque interessanti. Mi piace il suo mondo e il mondo che vorrebbe.
E quando va in televisione ti piace?
Sì, certo, assolutamente. Ma ti rendi
quando
conto
combatte come un leone,
ma la
in
differenza che c'è tra Sgarbi e la totalità delle cariatidi dei molluschi che ci sono in giro.
La cariatide, cioè, numero uno che vedi in televisione, chi è? Quando vedi se la vedi,
ma guarda,
la numero uno,
non si salva nessuno.
Nessuno. Ti piacerà uno?
Non si
quello
salva
che
nessuno.
Si avvicina di più a Morgan, chi è, per esempio?
Morgan.
Tra i politici. No,
tra i politici.
Quello che si avvicina di più
può,
a uno,
non possono essere
Pannella, che ne so.
Beh, Pannella, dai. Pannella.
Più, poi è vero,
Mario Capan.
Mario Capan non c'è più.
Ma non c'è più.
No, non è che non c'è più, è vivo e vegeto, per carità.
È vivo, ma
è vivo, però non fa più politica.
C'entra. Politica si fa vivendo.
Sì, è vero, politica, diciamo, in Parlamento, dicevo, però hai ragione, la politica si fa vivendo e parlando ogni giorno.
È molto aristotelico Morgan, ha ragione.
Aristotelico perché aristotelico?
Ma Sgarbi se n'è andato.
È un animale politico.
Vittorio, ci sei?
Sì, ci sono. No, su Pannella bisogna dire che
bisogna dire?
Le cose che sostiene sono giuste e purtroppo lui ha un problema di comunicazione.
Vabbè, ma è vecchio Pannella.
Un rapporto ripetitivo, è bollito anche lui, però sostiene questa dell'amnistia è una cosa giustissima. In generale le cose che lui sostiene hanno dei principi nobili, però le interpreti, io sono andato per portarlo nella trasmissione che poi è partito dopo la puntata di Morgan, e non sono riuscito in 3 ore a trovare 10 minuti, perché non puoi mandarlo in onda libero, perché
no, assolutamente impossibile. L'abbiamo invitato qui a parlare dell'amnistia, dopo 5 minuti si è arrabbiato perché voleva parlare del 99 del patto della crostata tra Berlusconi e D'Alema, una cosa pazzesca.
Il problema è quello lì, però se uno riuscisse a registrare una sua cosa come quelle che vanno alla radicale e a estrarne dei punti per 7-8 minuti, potrebbe. Il problema è che proprio no, è incontinente nei tempi.
Vabbè, però è anche la sua grandezza.
Senti, ma tu lo sai che parte X Factor?
Sai lui cosa gliene può fregare di X Factor?
Zero.
Andare a trovare Morgan per invitarlo nella mia trasmissione, lui stava trattando con Sky e c'era il problema della compatibilità fra le due cose che poi
vienici a trovare Vittorio a X Factor, fai una bella lezione di storia dell'arte ai ragazzi.
Vengo assolutamente. Tra l'altro Morgan, oltre all'amicizia antica e al fatto che ci conosciamo dal suo libro di poesie pubblicato da Bompiani, che io presentai con lui in giro per l'Italia, a Parma in particolare, e Morgan ha fatto, dopo la tragica conclusione della mia trasmissione che io ho accettato,
no, non è tragica Vittorio,
è conclusione tragica,
eroica,
al Corriere della Sera, di grande sostegno, non è che puoi misurare una trasmissione sperimentale piena di provocazioni e anche di equivoci. Mi avevano appena accusato, come sempre, di essere in un paese dove c'è la mafia.
Parenzo, che dici della trasmissione di Sgarbi tu?
Ma io dico che Vittorio è un amico.
Aspetta.
È un grande uomo da talk show, quella trasmissione, i numeri parlano chiaro, in TV funziona o non funziona, amico mio, è il mercato, ma io ti voglio bene, Vittorio.
Parlando?
Parenzo.
Ma, questo, ma come ricomincia a dire delle idiozie, ma che cazzo c'entra?
Ma cosa dici?
Non è che fa una cosa. Allora, Leopardi a meno mercato di Jovanotti. Che
sì, infatti, allora Mozart non.
Capace. Ma chiudi quella bocca di merda con cui sei capace solo di fare l'imitazione di Bossi. Non possiamo legare la cultura all'ascolto. È un'idiozia.
Ho capito, ma Rai 1 prima. Rai 1
è sul mercato, Vittorio.
Il mercato.
Delle cagate di merda perché fanno ascolto.
C'ha ragione.
Ho capito, ma Rai 1, quelli
ma
vogliono
i risultati.
Ma è un'altra Rai quella che immagini tu, quelli vogliono i risultati.
Ma fuori c'è la legge dell'ascolto, chi cazzo se ne frega? Allora,
grande,
Rai 3 anche, ha fatto molto meno di noi, ma siccome era protetto dalla, come dire, geografia politica, e Boldo Berselli ha cambiato un po', bellissimo.
No, della musica dissonante sotto.
Devo... come sempre fai con le sue considerazioni al macellaio.
Devo dare
allora la musica
sì, adesso la facciamo.
Pubblicità. Ma perché dice
pubblicità?
Così? Ma perché dice così?
Pubblicità. Eccoci qui, 800 24 00 24, la Zanzara, domani sarà a Trieste per ricevere, lo diciamo, diciamolo, no? Parenzo, ci sei anche tu, no?
No, sono qui col grande Giuliano Giubilei, aspetta che te lo passo. Oddio. Che ti saluta.
Tu hai sempre Giubilei. Delle persone intorno a te.
No, ti passo il vice direttore del TG3.
No, cioè, per carità, hai sempre delle persone, sono sempre delle sorprese, sì.
Ma che sorprese, te lo passo un attimo.
Signor Giubilei?
Sì.
Come sta?
Bene.
Quali sono stati i titoli questa sera del TG3? Me li elenchi subito. Me li elenchi subito, in ordine, non conduceva lei, no?
No, le intercettazioni.
Allora, primo poi controllo, primo intercettazioni, poi
Moody's,
poi
Berlusconi. Poi per la vicenda, insomma, Grecia. Amanda. Ma non siamo comunque, in diretta, no, naturalmente.
Come no? Siamo in direttissima, come no? Certo che siamo in diretta. Giuliano Giubilei, volto del TG3, grazie ciao. Giuliano. Adesso controlliamo, 1, 2, 3, 4, 5. Con noi Morgan, ciao. Che sta mangiando come un pazzo, mangi panini.
È un quiz questo che hai fatto a Giubilei?
Certo.
Si era preparato sul suo lavoro?
Certo.
E che sono queste cose? Ma
no, ho visto, me l'ha passato al volo, non sapevo che chiedergli, ho detto, vediamo se sta la scaletta del TG3 di stasera.
Amanda, Grecia.
Intercettazioni, Moody's, Berlusconi, Grecia, Amanda.
Berlusconi, Grecia.
Allora, come sarà? Dobbiamo parlare di X-Factor. Quanto tempo dedica X-Factor durante il giorno? Che stai facendo pure il disco?
Parecchio.
Quanto?
Devo farlo X-Factor, perché sai, cioè, il lavoro è il dovere.
Cioè, non è un
piacere. È il lavoro.
Non
è occupazione. È il lavoro.
Cioè, dà il grano X-Factor.
X-Factor è la necessità economica, ovviamente.
E invece il disco è il piacere.
Il disco è l'arte.
È il piacere. Cioè, X-Factor
Il piacere è un'altra cosa ancora. Allora, c'è il dovere, l'espressione artistica e il piacere.
Sì.
Poi c'è anche la vita, la dispersione, che è ancora meglio, è di tutto.
Vabbè, quante ore al giorno per X-Factor? Un'ora? Mezz'ora?
No, al giorno, cioè, devi mettere il segno negativo, meno 24 ore.
Come meno 24?
Dedico
ma non è
meno
bello.
24 ore.
Non è bello,
no,
questo.
Vuol dire che lo dedico implodendo. Cioè, è praticamente un mio alter ego e quindi è tutto il negativo di quello che io sono. Cioè, è l'alter ego. Io sono a X Factor.
Che inizia
e questo mi fa,
che inizia quando? Il 20? Quando
mi
inizia?
Fa fare proprio bene, questo è il mio dovere, il mio lavoro, cioè senza sbagliare. Perché è veramente così che bisogna essere sul lavoro, no?
Ma sono molto bravi questi ragazzi che avete scelto?
Sono i migliori mai visti. Sono i migliori mai scoperti. Veramente
perché,
l'edizione
perché
migliore.
Il signor Facchinetti va così male?
Perché Star Academy è diventato Stare a casa.
Cioè?
Era il titolo, aveva nomen omen. C'era nel titolo.
Cioè, andate a casa.
Stare a casa.
Stare a casa. Cioè, come lo traduci stare a casa?
È un giuoco di parole.
Lo so, però traducilo per la platea.
Quando mi hanno detto, sai che Facchinetti fa Star Academy, io ho capito che ti fa stare a casa. Facchinetti ti fa stare a casa.
Beh, stare a casa potrebbe essere positivo, cioè stare
a casa davanti
alla televisione.
È un bellissimo titolo, se l'avesse chiamato Stare a casa avrebbe avuto successo.
Cioè, doveva rimanere a casa?
No, il titolo della trasmissione è Star a casa. Cioè, il titolo, proprio, è tutto nel titolo.
Vabbè, cosa c'è di sbagliato?
Ma non l'ho mai visto, non so cosa sia. Sai cosa c'è di sbagliato? Che a un certo punto gli ho telefonato e era in Arabia Saudita. Gli ho detto, Francesco, Facchinetti, ma perché non facciamo io e te un talent? Tanto che cazzo ce ne frega noi del format? Facciamolo noi, tanto la gente vuole vederci.
Lui?
E lui ha detto, ah, bella idea. E poi ha fatto Star Academy tagliandomi fuori. Quello era di sbagliato. E così è andata male.
Ma che rapporto hai con lui? Che rapporto hai con lui?
Bellissimo. Bellissimo. Se no non l'avrei chiamato per chiedergli di fare un talent con me.
E quando t'ha tagliato fuori?
Beh, insomma, cazzi suoi.
Succede.
A me mi hanno chiamato quelli di X Factor e sono stati tanto carini e gentili da
offrirti un lavoro,
pensare
come
prima idea che volevano me per fare X Factor. Ecco, questa cosa è stata una cosa che mi ha gratificato molto, ad esempio, perché... mi hanno detto, noi vogliamo fare X Factor, ma
c'è
senza
stato
di
lo
te.
Zampino della signora Ventura, però.
No, questa è una decisione di Sky, probabilmente anche di altre entità
occulte
che sono produttori televisivi, che si sono messi d'accordo dicendo che a loro interessava fare X Factor, ma non la condicio sine qua non.
Vabbè, comunque ho capito una cosa, X Factor è un lavoro, mi serve per guadagnare. Mentre il piacere
denaro,
è un'altra cosa, è
perché il denaro è un porco, come
vai,
dice Ciampi.
Com'è che fa?
Ah, non lo so, faceva quello. Deve essere molto dissonante. Il denaro è un porco. Rosso. E bianco. E non a testa. Ma invidia. E chi lo tiene stretto ha un viso senza colore. Il denaro è un porco.
Il denaro è un porco? Ma che è una canzone?
Canzone di Piero Ciampi.
Di Piero
Azzurro.
Ciampi?
Azzurro.
Io sono ignorante.
Bianco, la Democrazia Cristiana, denaro un porco azzurro e bianco. E chi lo tiene stretto è un disgraziato. È una canzone un po' strana, eh?
No, è bellissima. Non
è inedita. Piero Ciampi prima di morire ha lasciato delle canzoni e questa è una canzone che è stata pubblicata postuma. È un grande genio Piero Ciampi, è forse con Luigi Tenco e De André più grande cantautore italiano.
Vittorio, ma non è un genio quest'uomo, Vittorio?
Beh, Morgan è un uomo di grande talento.
Ma lo senti, sì.
In compenso, il virtuoso Parenzo che imita Bossi doveva fare le considerazioni che ha fatto anche su Facchinetti, dal momento che l'altra sera l'ascolto di Facchinetti è stato inferiore.
Sì, però guarda che è un genio anche Parenzo. Aspetta, cazzi, non mi mettere a litigare. Vittorio, scusa un attimo, collegamento con la Reggia Reale di Monza, perché qui bisogna verificare la genialità.
Villa Reale,
no? Come si chiama? Vicino
Villa
a casa
Reale.
Tua, tra l'altro.
No, sì, la conosco bene.
Ma sei andato qualche volta a trovare i ministri? I ministri
no,
della
non so
Lega?
Neanche dove l'hanno fatto i ministeri nella Villa Reale, però è una buona idea.
Ah, è una buona idea? Mm-hmm. Morgan controcorrente addirittura, non pensavo. Una buona idea.
Una cattiva idea.
Quella di mettere quattro uffici con la foto di Bossi dentro.
No, la foto di Bossi è un dettaglio che non mi interessa. Cioè, l'idea è di provare. Provare.
Morgan...
Se le cose non funzionano da millenni, ragazzi,
ho capito,
cambiamo qualcosa.
Ma devono aprire quattro stanze dentro una Villa Reale a Monza.
Ma è
che
una
fare?
Cosa qualsiasi, ma è un piccolo tentativo di smuovere questa Italia tremenda che fa schifo, affonda.
Cioè, valgono anche i ministri leghisti al nord.
Facciamo
leghisti, cioè i ministri
mettiamo in pratica qualche idea diversa. Cerchiamo di decentrare, è una buona idea.
Vabbè, il casinò che adesso chi è che vuole
fare? Ilona Stalle, chiuse.
Ilona Stalle vorrebbe fare un casinò là.
Ma il casinò non mi interessa, scusa, sto mangiando.
Sì, lo so, sta mangiando un
po'. La casa chiusa vorrei.
Anch'io le case chiuse.
È una buona idea.
No, è buonissima idea, è una buonissima. Solo che in Italia non le faranno mai. Non lo so perché.
Eppure c'è la destra al governo, cazzo, non fanno le case chiuse. Perché? È un'idea di destra, scusa.
Di questa destra, forse. In generale non è un'idea di destra.
Quella destra che c'è? Si parla solo di puttane, di queste cose.
Sì. La prima cosa che dovrebbe fare il governo di centrodestra
è fare le case chiuse.
Invece
almeno
pulire...
sarebbe coerente, avrebbe veramente una...
Vittorio, ma su questa ha ragione Morgan, no?
Sì, guarda, volevo dirti che è una cosa che forse non sapete, ma c'è un messaggio che adesso vi riguarda, che vi leggo, è che questa cosa di Monza è comunque un modo per mettere in moto un edificio che esiste.
Ma è una buffonata, Vittorio, questa cosa qua è una buffonata.
Ragione, Vittorio,
su.
Perché la Villa Reale è stata...
Stanno spendendo 220 milioni di euro... dandone 22 già dati a Fuxas per costruire il palazzo della regione, che sarà una cagata che svuoterà.
Ma scusa, ma cosa c'entra però adesso col fatto che...
Meglio usare i palazzi che esistono, perché...
Ma nemmeno ci vanno questi qua, nemmeno ci vanno alla Reggia Reale, non ci vanno nemmeno.
Ma questo non conta nulla, l'essenziale è che...
Non conta nulla, vabbè.
Usati quelli che esistono e non costruiti degli immondi cessi che sono costosi e distruggono gli ambienti. Allora... Costruire nel centro di Torino il palazzo della regione vuol dire buttare 220 milioni di euro.
il
sì, questo adesso tu te la vuoi prendere con la cosa di Fuxa, so capito, ma col fatto che, che i ministri, che tre ministeri hanno delegato, hanno aperto tre uffici con le foto di Bossi e Napolitano, che non servono assolutamente a nulla perché non ci va nessuno, è una buffonata colossale, lo dovresti dire, no, lo dovresti riconoscere.
Non dobbiamo dire che sia una buffonata o meno una cosa che non funziona, dico che il principio di usare palazzi storici sì. per non farli morire, come è stato fino a ieri della legge di Monza,
sì, ma in generale sì, in generale hai ragione che potrebbe essere, ma in questo caso non c'entra nulla, non è che
non so se li vorranno usare, ma quello che mi arriva adesso è, sono Fabio Acquaroli, sto ascoltando su Radio 24 e come al solito sono d'accordo con te, se vuoi incazzarti vieni a Bergamo a vedere l'ecomostro che stanno costruendo all'ingresso di Bergamo, che toglie completamente lo skyline bello
vai,
di
vai, vai a Bergamo, vai a Bergamo a controllare
le ultime due giunte passate, una di sinistra e quella di destra attuale.
Però scusa, Morgan ha detto un'altra cosa, ha ragione o no quando dice che un governo di centrodestra, questo governo di centrodestra dovrebbe aprire una discussione seria sulle case chiuse o comunque sulla legalizzazione della prostituzione, ha ragione o no?
Ma quello è assolutamente logico, nel senso
è logico, vanno nella direzione contraria, vogliono punire le i clienti delle prostitute.
Sono moralisti, non sono dei veri uomini di destra.
Beh, Berlusconi, Berlusconi è moralista.
Ma Berlusconi non è nulla.
Come non è nulla? Aspetta, che questa è interessante, come non è nulla?
Non ha un carattere Berlusconi.
Come non ha un carattere?
Non ha una visione.
Niente,
c'è,
niente.
C'è. Berlusconi non c'è.
Come non c'è?
Non c'è, non esiste.
Una persona che da 15 anni sta lì, da 20 anni, così non
per
può dire
esiste,
che non c'è.
Per me no.
Non esiste
per
Berlusconi.
Me non esiste.
Che vuol dire non esiste Berlusconi?
Per me non esiste.
Cioè
non so chi sia, non lo considero. Cioè, so, è stato gentile,
so
una sera
sia.
Mi ha invitato anche a cena, però questo cosa
ma quando
vuol dire?
Quando ti ha invitato a cena?
No, una sera dopo la trasmissione di Sgarbi. Siamo andati a cena da Berlusconi, che è stato molto carino, ha cantato anche. Canta molto bene, devo dire.
Ma c'eri anche tu?
C'ero anch'io, ho cantato con lui. Canta veramente bene.
Questo è spettacolare.
È un grande cantante, Berlusconi.
Sì?
Sì, in questo senso devo dire che lo apprezzo.
L'apprezzi come cantante?
Come cantante, sì.
Beh, però, se, allora, cioè, esiste, dato che sei andato a casa sua.
C'è, sì, no, pensavo l'uomo il resto, io il pensavo resto... l'uomo politico.
Zero, è zero.
Ah, no, quello non c'è.
Ma che cosa che ti fa più incazzare di Berlusconi?
Ma niente, mi fa incazzare.
Sta mangiando un panino intanto,
A me mi dispiace un po' Berlusconi.
Perché ti dispiace?
Perché non mi piace.
Vabbè, non ti piace quello...
Mi dispiace.
Vabbè, è scontato, insomma.
Mi fa un po' tenerezza.
Tenerezza? Mm.
È un po' fuori, secondo me.
Un po' fuori, sì. Non dovrebbe farti tenerezza uno che è
c'è
fuori.
Una, così, una smania che... del potere, ma senza motivo, perché in realtà il potere io lo associo un po' alla visione, all'illuminazione. Cioè, per me il potere è un'idea di potenza.
E invece lui?
Lui ma è un po' votina come idea. Cioè, non, almeno non so quale sia la visione di Berlusconi, non l'ha mai espressa. A parte la barzelletta e la cosa, non capisco dove vuole
beh,
arrivare.
Il privato, lo non Stato.
Ha...
No,
no, no, no, no, assolutamente. Ma
voi... Meno Stato, in teoria, meno Stato più individuo.
Vabbè, così. Grazie, mercato libro folle, così no, la concorrenza vabbè. Spietata, l'America.
Ma questa storia qual è l'idea? Questa storia che leggi sulle donne, come le
non sembra umanamente molto grave questa cosa.
Umanamente
bassa,
grave,
molto bassa.
Bassa.
Molto bassa.
Come
grave.
Il Morgan così un po' anche dico libertino, però insomma molto, molto tollerante. No,
io sono un artigiano di Brianzolo.
Sei un conservatore adesso?
Ma no, sono un piccolo uomo di bottega.
Non e ti fa schifo Berlusconi che invita un sacco di donne?
Mi fa schifo la smania di potere folle, megalomane, grandiosità, depressiva, cioè puttane e cose strane. Cioè mi sembra follia, onestamente uomini di governo dovrebbero avere delle visioni politiche. Dovrebbero essere dei filosofi.
Sta mangiando intanto?
Dovrebbero saper scrivere dei libri di filosofia, di politica.
Beh, esatto,
di politica. Dovrebbero pensare alla città ideale. Dovrebbero...
Invece Berlusconi che pensa?
Ma che cazzo ne so cosa pensa? Pensa a cantare Berlusconi.
Quello lo fa bene. Che ha cantato, per esempio? Pubblicità, poi torniamo con quello che cantava Berlusconi insieme a Morgan. Com'è la canzone che dovrebbe cantare Berlusconi? Aspetta, mettitela, se no non si sente. Siamo sempre qui, la Zanzara, 800 24 00 24, con Morgan che chiude addirittura lo studio che era rimasto aperto.
Allora.
Siediti, Morgan, che quella sera lì, quanta gente c'era innanzitutto?
Era il set da 34, mi sembra, perché era due
ma
set.
Ma c'eri anche tu, Vittorio?
Dove?
Quella sera da Berlusconi, quando hanno cantato insieme con Morgan?
Me l'ho portato io, Morgan.
Ah, appunto, sì. Durata... Hai assistito a tutto?
No, allora, avevo parlato con Morgan di Berlusconi, del fatto che... Lui lo ritiene un cantante a cui dovrebbe destinare una canzone che ti potrà dire.
Sì,
allora,
sì.
In occasione dei festeggiamenti per il fallimento della trasmissione, siamo andati con i Seguinetti, con tanti di sinistra, di destra,
sì, sì.
Chiunque, eravamo una trentina di persone, e Morgan ha salutato.
Ma gli hai detto quello che pensavi?
C'è una contraddizione,
no. Ecco,
c'è.
La canzone, non so se sia la stessa canzone che lui voleva proporre al Premier, però certamente l'idea di salvarlo come cantante è, credo, una buona via d'uscita, insomma.
Cioè,
c'è una grande contraddizione, Cruciani.
Cioè, il salvacondotto per Berlusconi alla fine è fare il cantante. Ma, questo
lui,
è vero,
ma sarebbe una figata, ragazzi.
Alla fine lascia, voglio fare il cantante. Tu dici che è bravissimo.
Berlusconi è un cantante.
Vabbè, cos'è un cantante?
Dato psicologico di Berlusconi. Allora, sì. Il tema fondamentale è che Berlusconi è indecisionista,
sì,
e totalmente
esibizionista,
privo di ogni, come dire, malizia. Per cui che cosa pensa lui? Che è vittima di una congiura,
sì,
per cui lo censurano nelle radio e nelle televisioni non facendolo cantare con il suo cantante a Picella. Lui sostiene che le canzoni che ha fatto sono censurate dal regime. Lui è un uomo di opposizione nella sostanza.
Beh, Berlusconi censurato dal regime per le sue canzoni, siamo alla follia, tu lo sai.
No, no, perché
tutto
lui
quello che lui fa, ti dico quello che pensa lui, poi le sue
canzoni hanno una povertà armonica e anche letterale che
è spaventosa.
Spaventosa. Cioè, l'ha cantata la sua canzone, ma non è paragonabile alle canzoni italiane, anche quelle d'amore più facili, ma cioè le sue canzoni non raggiungono il livello della pubblicabilità,
però
secondo
bravo,
me.
Però è bravo.
No, è bravo come interprete.
Come interprete.
Come autore io lo contesto, però come interprete mi piace.
Per esempio?
Che per esempio io gli suggerirei di cantare la canzone di Tony Renis, Il posto mio, che lui tra l'altro ha detto, e io gliel'ho detto quella, sì, sera, che gli piaceva l'idea, perché Tony Renis è un suo amico. Per cui io penso a Berlusconi che canta questo pezzo,
sì,
e io penso che sia un evento molto forte. Per esempio, così, fa così il pezzo, no? Dice... Vorrei vedere un altro al posto mio. Ma che accordi c'ha? Non so se lui farebbe quello che faccio io. Che accordi ha? Sono lo scendiletto. Madonna, sono tutti sbagliati, ragazzi, mi avete dato gli accordi.
Beh, riprendiamo dopo il traffico, mettiamo a posto gli accordi. Dopo il traffico, perché sennò viene male.
Su cui cammini,
no, perché bisogna...
non è male.
No, non è male, perché? Non è male. Questa è la canzone che Berlusconi dovrebbe cantare. Quella di Tony Renis. Riprendi bene le pagine. Traffico, torniamo subito. Restate tutti lì. Parenzo, ci sei ancora? Sì.
Ma certo che ci sono. Se mettiamo a cantare a Picella su Rai 1 in prima serata andiamo a
fare. Ma non c'entra niente a Picella.
Ma Picella non c'entra. Berlusconi.
Lo facciamo fuori a Picella.
Traffico.
Andiamo al 2.
Eccoci qui, 20:20, 800 24 00 24, con Morgan qui in studio a Milano, fra poco protagonista pure di X Factor, ma non gliene frega assolutamente nulla,
no,
mi sembra,
no,
di capire.
No, è che la mia caratteristica, la mia scherzo, qualità, anche la peculiarità, è quella di assegnare le canzoni. Cioè io sono uno che, come dire, ha questa specie di dote, no? Cioè, con un po' di bagaglio di conoscenze, cioè dico, tu dovresti cantare questo pezzo.
E dunque
Berlusconi dovrebbe cantare questa. Allora, ok, vorrei vedere un altro al posto mio. Non so se lui farebbe quello che faccio io. Sono lo scendiletto su cui cammini tu. Cammini a piedi nudi fin da quando ti svegli al mattino. Son qui come uno specchio a dirti che esisti sulla terra. Solamente tu e l'Italia, ovviamente. Tu leggi nei miei occhi tutta la fedeltà di un cane che ubbidisce solo a te. Io sono quello che ti dà ragione, anche se hai torto, marcio, solo perché sei tu. Per me, che ti amo tanto, sei giusta come sei. Ti so capire in tutto, perché vivo soltanto di te. Vorrei vedere un altro al posto mio, ma no, non ne parliamo, perché quel posto è mio. Anzi, ti chiedo scusa,
mi son sfogato un po', ma sai che al posto mio io resterò.
Applausi, applausi, applaudite, no, Vittorio.
Cioè, lui che dice io al posto mio resterò, secondo...
Vittorio?
Invece, capolavoro. Devo dire una cosa divertente a Morgan. Dopo aver manifestato simpatia per Berlusconi, dopo Berlusconi per Morgan e forse Morgan per Berlusconi,
no, certo,
io gli ho fatto cantare la canzone, insomma hanno parlato di questa cosa. Poi andato via Morgan, il giudizio di Berlusconi è questo, è esattamente speculare a quello di Berlusconi su Morgan, cioè di Morgan su Berlusconi,
sì, cioè?
Cioè che non ha il livello della pubblicazione ma ha una buona voce. Invece la teoria di Berlusconi è che il livello intellettuale di Morgan è alto ma la voce è debole. Quindi sono complementari, uno fa
è pazzesco.
Scusa, ma insomma alla fine
Morgan era giù di voce, mi ha detto, non ha una voce molto.
Però scusami, scusami Morgan, ma allora alla fine a te Berlusconi sta simpatico, dice, per te non è nulla, dici non è nulla, politicamente non è nulla, dici.
Politicamente
non è nulla. Ma cioè, che gli auguri adesso, per esempio, di finire come?
Tu mi sei simpatico, ma non
è
che devi fare il presidente del Consiglio.
No, per carità.
Allora,
cioè... di finire come?
Gli auguri, cosa?
Auguri a Berlusconi di
finire. Io non auguro nessuno di finire in bellezza, gli auguro di finire pieno di escort, di, anche di Ford Escort. Cioè,
no, Ford Escort magari.
Pieno sommerso dalle Ford Escort.
Gli auguri di finire in realtà come sta
schiacciato
di continuare quello che sta facendo in realtà.
Ma sì, ma io gli auguro di vivere sano e bene, cioè non auguro male a nessuno. Però si tolga per favore dal posto che occupa.
Ah, si tolga via dal palco.
Sì, 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 no, non può fare quello, non è il suo lavoro. Deve fare il cantante. Cioè, mettiamoci d'accordo, uno, Ofelè fa il Tom Estè, si dice, deve fare il cantante, sì, sì. Lui ha una buona voce, ha una grande voce, dovrebbe...
Ma uno potrebbe dirlo, scusa, anche a te, tu fai il cantante e fai televisione.
Ma è importante, ma io non faccio il cantante, infatti, Berlusconi ha ragione, io non faccio il cantante, io faccio l'autore, che è diverso.
E sei bravo ad attribuire le canzoni.
Sì, bravo ad
attribuire. Sei bravo ad attribuire le canzoni.
Io sono bravo ad assegnare. Il mio lavoro è questo, cioè, tu vuoi l'idraulico ti cambia il lavandino, lui solo sa come fare, cioè, ecco, io solo so come assegnare le canzoni. Berlusconi si deve fidare, sono il più grande assegnatore di canzoni che ci sia. Questo è il posto mio, è un'intuizione.
Pensa a Berlusconi X Factor.
Berlusconi X Factor secondo me fa il botto.
Fa il botto.
Ma noi andiamo prima in classifica se mi fa produrre il disco. Io vorrei produrre Ratzinger che suona le variazioni Goldberg.
Questo mi sembra un po' complicato.
Voglio produrre, o il clavicembalo ben temperato, perché è un progetto più alla lunga. E Berlusconi che canta il posto mio di Tony Renis. Questi sono i due grandi aneliti.
Guarda,
per il prossimo...
la seconda secondo me.
Guarda che Ratzinger che suona le Goldberg è un botto.
Sì, appunto, è un botto grosso.
È una contraddizione pazzesca però, Cruciani.
Perché? Perché?
No, bisogna sottolineare rompere questo clima di ipocrisia, lo dico soprattutto all'amico Vittorio, perché Morgan giustamente è andato a cena a casa di Berlusconi quando questo governo gli ha rotto i coglioni al povero Morgan per la questione della droga, creando un caso clamoroso. E allora sia
veramente
chiari...
è stata la RAI, non è che il governo, qualsiasi RAI
no,
l'avrebbe
no,
fatto.
Giovanardi, assolutamente.
Sì, c'ha ragione, Giovanardi... ma non solo Giovanardi si è esposto, evidentemente ci sono altri dietro che hanno avuto l'idea. Comunque,
ma io sono con te Morgan,
ma non è che il governo ha rotto coglione a Giovanardi, a Morgan,
no,
c'è
no,
il
governo.
Come,
Berlusconi ha avuto paura di me perché pensava che io, da cantante quale sono, avrei preso la presidenza del consiglio, perché io praticamente lui mi ha tolto e poi mi ha invitato a cena e si è confrontato giustamente sulla canzone.
Secondo me della tua della questione Rai tua
poi
vecchia,
mi hanno mandato da Santoro a fare una parte anche lì. C'è stato tutto un complotto. Però alla fine sono finito a Palazzo Grazioli a cantare la canzone di Tony Renzi. Questa è la fine della storia.
Allora, però, la diatriba che c'è stata nei giorni scorsi, intanto Morgan continua a cantare, tra il signor Giovanardi, che tu mi hai citato, Parenzo, e il signor Vasco Rossi. Sì. Il signor Vasco
Giovanardi
Rossi.
Chieda scusa a Morgan ora, subito!
Ma su che cosa? Ma su che cosa deve chiedere scusa?
Chieda scusa a Morgan, l'hanno messo in croce e poi lo invitano a cena. L'hanno
ma
messo
tra
in
l'altro,
croce.
Sì, cioè, chieda scusa, io lo chiamerei in tribunale perché lo denuncio per mobbing.
Perché ha fatto ai Giovanardi?
Ma scusa, Giovanardi, ma non Giovanardi, tutta una serie di individui e di entità che mi hanno linciato praticamente. Sono stato completamente, non solo estromesso nel mio lavoro, mi hanno fatto anche un processo perché ho perso la patria potestà, cioè volevano, poi non l'ho persa, ma sono due anni che vado a dimostrare che io sono un bravo papà. Ma ti rendi conto cosa è scatenato?
Adesso per fortuna ti sei riconciliato con tua moglie, mi sembra, da questo punto.
Sì, però voglio dire, quello che è scaturito, cioè allora, mi sembra che Anna Oxa una volta mi hanno detto che una persona così è riuscita ad ottenere del denaro, di risarcimento dal garante perché era uscito una volta un articolo su Novella 2000 della ritraeva con un amante, una roba del genere. Ma pensa a me quello che mi hanno fatto.
Perché non vai in tribunale con tutte le persone che ti hanno dato?
Perché sono uno che poi alla fine pensa a cantare le canzoni. Cioè,
per esempio
questa qua. La festa è appena incominciata. Avevo cominciato un po' alta. La festa è appena incominciata, è già finita. Il cielo non è più con noi. Piace la voce tipo Indrigo. Il nostro amore era l'invidia di chi è solo. Era il mio orgoglio.
Adesso devi pensare proprio
la tua allegria, la canzone più triste del mondo, cosa
molto fa? Triste, sì.
È stato tanto grande ormai, non sa morire. Per questo canto e canto te.
Però adesso devi pensare a dedicare una canzone a Berlusconi.
A Berlusconi.
Tra poco. Quella che ti viene in mente.
Chiama Sympathy for the Devil.
Sympathy
for the Devil, dei Rolling Stones.
No.
Sì, ce l'avete il testo.
Quella che vuoi, quella
Sympathy
che vuoi.
Sympathy for the Devil.
Va bene.
Please allow me to introduce myself.
Dopo la borsa.
I'm a man of wealth and taste.
Siamo qui. 800 24 00 24, la Zanzara. E adesso Morgan si prepara a dedicare la sua canzone a Berlusconi, La sua canzone a Berlusconi. Preparati, c'è tempo. Vittorio, ci sei ancora?
Sì, ci sono ancora, cari. Stasera è una buona puntata. Morgan è bravissimo.
Ecco perché resti lì.
Resto lì, sì. No, devo dire che ancora Parenzo ha detto qualcosa di assurdo, ma non lo ricordo già più.
Che ha detto, Parenzo? Che hai detto di assurdo?
Senatore a vita Morgan, per meriti culturali.
No, adesso sta proponendo Morgan senatore a vita, mi sembra un po' esagerato. Adesso.
Senatore a vita, se il parlamentare lo fa una persona. Verdini.
Mi faranno tra un po', non adesso, dai, grazie, è un buon pensiero, grazie.
Questa com'era, Vittorio? Una stupidaggine oppure una cosa seria, quella che ha detto?
Cosa ha detto che Verdini?
Ha detto se il parlamentare lo fa Verdini allora Morgan può fare il senatore a vita.
Morgan può fare il presidente del consiglio, ma non adesso.
Può fare il senatore a vita, ma non so, sono due considerazioni. Il parlamentare lo fa anche, l'ha fatto anche Tedesco, l'ha fatto la Madia, non so sì. Che vuol dire. Cioè, i parlamentari non esistono perché non sono eletti ma sono nominati, quindi il meccanismo Laminetti, che tanti hanno criticato, ha il posto che in Lombardia era stato di Rotondi. Secondo te Rotondi prendeva dei voti in Lombardia, quindi sono quei posti automatici, per cui non è che uno deve andare a fare, la legge è sbagliata, quindi la legge andava.
Però la frase del giudice, io voglio fare risentire della valle su Bondi, io non parlo con il ragazzo di bottega, è un spettacolo, della valle versus Bondi, mandiamolo.
Bondi, abbia pazienza, io se devo poi discutere di cose che riguardano la qualità dei prodotti parlo con i capi delle ditte, non con i ragazzi di bottega, abbia pazienza, mi faccia dire altre cose. Allora io stavo dicendo
ne parlo con Berlusconi, non con lei.
Ah, ho capito. Esattamente.
Lei è molto educato.
Stavo dicendo.
Lei è lieve proprio. Educato e lieve.
Stavo dicendo.
La risposta a me mi ha stupito, la risposta di Bondi, lei è lieve, lei è ineducato, è poco educato, ma cos'è questa storia del ragazzo? Tu daresti del ragazzo di bottega a qualcuno?
Ma Bondi scrive delle poesie che sono geniali. Bondi.
No, ma geniali adesso. Tutti
no, geniali dal tanto, sono abissali, sono l'assenza totale di nesso poetico. Cioè, è un uso delle parole conclusionato che neanche in terza elementare il bambino riesce a fare. È qualcosa di grandioso qua, oltre il futurismo, oltre Palazzeschi, oltre qualsiasi tipo di decostruttivismo poetico. È qualcosa, non riesco a comprenderle. Sono un abisso, per me un baratro di parole vuote ma connesse tra loro. Sono diciamo
una
specie di elettroshock verbale di cui secondo me bisogna fare un software immediatamente, cioè una specie di combinazione casuale di parole, che è un'applicazione per l'iPhone, potremmo fare
tipo, con le poesie di,
sì,
Bondi.
Di Bondi, perché no?
Canzone che vuoi dedicare a Berlusconi?
Questa, allora, si chiama Il Sociale, che è la seconda parte del Sociale, l'antisociale, che è una canzone famigerata del buon Francesco Guccini, che salutiamo e speriamo che si rimetta presto, perché c'è bisogno.
Vai, vai.
Allora, dove sta il testo?
Si è perso
e non amo viver con tutta la gente. Mi piace solo la gente bene, come si dice comunemente. Bene si nasce, non si diviene. C'è chi nasce per le scienze, per le arti, come Bondi. Io sono nato solamente per i parti. La 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 la. Che cos'è Berlusconi? Amo oltremodo parlare male, fare il maiale con le ragazze. A Pasqua vado in confessionale e tutte quante per me vanno pazze. Perché fra i bene poi non conta l'astinenza, basta che ci sia soltanto l'apparenza. La 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 la. E salutiamo il buon Silvio.
Morgan, Vittorio, allora...
grande Morgan,
Pronto? Ci sei ancora?
Sì.
Che stai facendo, Vittorio?
Sto guardando degli appunti.
Stai guardando degli appunti, come
sai
sono?
Che la macchina di Vittorio Sgarbi è fantastica, perché anziché i tappetini ha i libri. Quindi praticamente tu, tu si poggi su una coltre di libri... meravigliosi proprio, cioè, c'è i fiori del male, ci sono poesie, ci sono giornali quotidiani, cioè comunque piena di libri, è una macchina, è un'opera d'arte.
Vorrei capire però da Morgan, magari lui riesce a darci una spiegazione, perché Vasco Rossi ultimamente è impazzito con questa storia di Facebook, dei messaggi?
No, ma perché Vasco Rossi, poveraccio, secondo me adesso, mi dispiace che stia male, voglio che si rimetta presto, mi piace Vasco Rossi che parla, perché Vasco...
Cioè meglio quando parla che quando canta?
Ma no, insomma, Vasco secondo me è una persona libera. Libera, è un uomo libero, è uno che piace molto perché proprio ha quella cosa che hanno pochi, cioè di dà la sensazione che dice la verità, no? La sua verità, però che è una persona franca, una persona che ha sofferto, fa vedere la sua sofferenza, ne sa parlare nelle canzoni, ma è difficile che ne parli nella vita, perché è un uomo molto intelligente ma timido, estremamente timido. Quindi questa versione, questa nuova release di Vasco Rossi
lo umanizza.
No, mi piace perché c'è bisogno di un'opinione come la sua, cioè io vorrei che lui entrasse nei dibattiti, sui quotidiani, su qualsiasi cosa, che magari si potesse sentire l'opinione di Vasco Rossi su un determinato argomento, cioè ecco, sarebbe bello che uomini così fossero nel dibattito italiano e non i soliti
Una volta avevi detto che musicalmente era morto.
Ascolta, era stata una butade. Era stata una butade. Sì, ma non vorrei che venisse ingigantita, no? Questo sto dicendo, invece lo credo fermamente.
Beh, infatti sulla questione della droga, per esempio con Giovanardi se ne sono dati tutti i colori, come sai, no? Perché a un certo punto Vasco Rossi ha detto la marijuana non uccide, la droga leggera non ha mai ucciso nessuno, e Giovanardi giù, legnate su Vasco Rossi.
Ha già parlato William Burroughs, ha parlato molta gente sulla droga, Aldous Huxley, Le Porte della Percezione. Ma hanno scritto libri su Baudelaire ne parla, nei Fiori del Male, il circolo degli Hashishin, no? Che c'era a Parigi, fumatori di oppio, il concetto delle droghe legate all'espressione, legate alla... I Maya si facevano, questo mi ha detto Sgalambro, che i Maya si facevano la coca, la chiamavano mamma coca, cioè i Maya. Capito?
Ma questo che vuol dire? Non è che se lo facevano i Maya, questo
perché
sia...
Perché metteva in contatto con gli dèi, perché avevano un'idea positiva della droga. Io non voglio portare questa tesi né quell'altra. Dico solo che è stato uno strumento per farmi fuori. che è una cosa ben diversa.
Questo è un altro discorso.
È uno
questo.
Strumento. Cioè, a me l'argomento di droga non interessa parlare.
Certo.
Mi piace molto, per esempio, farle nelle canzoni queste riflessioni, ma è un modo espressivo.
Però è vero che la marijuana non uccide, come
ma
dice Vasco Rossi.
Non posso dire una cosa del genere. Io penso che non,
che non uccide nessuno.
No,
dice. Non ha mai ucciso nessuno, dice Vasco Rossi.
Che ne so. Ma no, ma lui è certo di questo. Io dico anche l'acqua può aver ucciso qualcuno. Elvis Presley che per esempio è morto mangiando un panino. E quindi i panini non hanno ucciso nessuno tranne Elvis Presley.
Beh, è quello che c'entra, cioè, insomma, non è un esempio
così. Panini
che si può
non
fare.
Hanno mai ucciso nessuno tranne Elvis, che era successo e ha mangiato un panino scoppiato.
Però dice: non è mai morto nessuno a causa di uso o abuso di Maria. Questo
mai
diceva,
nessun.
Dice Vasco Rossi. Tu sei d'accordo o no?
Non lo so, non lo so. Io dico anche di mattoni non è morto mai nessuno, eppure. Cioè cadono gli mattoni. Dai scusa, ma io non posso parlare di queste cose.
Vai, non lo so che non puoi parlare di queste cose. Su, che qualsiasi cosa dici su questo qua, su
no,
questo argomento qua.
L'argomento diciamo che è stato già trattato parecchio da Vespa.
Vabbè, chiudiamo con una canzone.
Il primo
dai.
Buco l'ho fatto una sera a casa di un amico, così per provare. E mi ricordo che avevo un po' paura. C'è molta violenza in un ago nelle vene. Sai il canzone finale?
Questa è un'apologia della.
Sì. Poi un attimo una fitta di calore, no? Quasi come nell'amore. Poi mi sono lasciato andare, completamente rilassato. In un benessere artificiale, come mai avevo provato. Comunque la conclusione è: io me lo son giurato che poi non ci sarei cascato. Io così mi sto spegnendo, mi sto bruciando, ma mi sto spegnendo. Smettere non è poi così difficile, non fa neanche tanto male. Basta un po' di cura, un po' di comprensione, magari un po' di metadone. Fuori c'è tutto un mondo da scoprire, sul quale si può intervenire. E se tieni duro 6 mesi vedrai che poi non ci ripenserai quasi mai.
Morgan, grazie. A X Factor quando? Quando inizia? Non te ne frega niente, lo so, Tipi. Quando inizia X Factor?
Il 20.
Morgan è stato con noi questa sera. Il 20 ottobre.
Quasi mai.
Grazie.
Nardi.
Parenzo, ci sei ancora?
Ma come no? È una delle mie canzoni preferite, Scimmia di Finardi. Grande. Dal lato Diesel.
Scimmia di Finardi e la legge di Giovanardi sulla scimmia.
Bisognerebbe cantarla al ministero di Giovanardi.
Di qualcosa,
Giovanardi. Cantargliela tutti i giorni nell'orecchio a Giovanardi, fissa. Cioè,
quale? Avvicinati al microfono, quale?
La scimmia di Finardi. Bisognerebbe farsi un'applicazione che canta a Giovanardi personalmente nell'orecchio e lui non se ne può liberare. Tutto il giorno scimmia.
Ricantala ancora un po'.
Il primo buco l'ho fatto una sera a casa di un amico, così per provare.
Questa qua,
e mi ricordo che avevo un po' paura.
Questa vorresti
a Giovanardi in loop, basta, tutta la vita. È la legge del contrappasso in eterno. In eterno lo posso.
Quando lo vedi in televisione, cosa ti fa venire in mente Giovanardi?
Penso che ha una pessima dizione.
Beh no, pessima dizione. Pessima dizione, no, accento modenese molto forte. A parte la dizione?
Ha delle idee piuttosto retrograde.
Vabbè, questo sì.
È un uomo un po' chiuso, diciamo così.
Po' chiuso.
Non è molto
aperto.
No. Non ha fatto.
Hai visto quello spot sulla droga che ha fatto?
No. Meno male.
Perché?
Non lo so, perché forse.
Con l'uomo che si trasforma in una sorta di mostro.
Ma Giovanardi è una persona fondamentalmente con grossi limiti mentali, penso.
Dici?
Sì.
Che limiti ha?
È di intelligenza.
Cioè, stupido, trovo che abbia,
non lo so, non ha un grande quoziente, bisognerebbe fargli un test, però non mi sembra di capire che non
no, lui voleva fare il test antidroga e
dovevano fargli il test del quoziente intellettivo lui, però secondo me
come legge del contrappasso
è abbastanza lento, devo dire. Secondo me non si trova, è lento comunque. È bollito.
Grazie a Morgan, grazie. Bollito, stasera sono tutti bolliti. Sgarbi, Morgan, Morgan Berlusconi è bollito, hai detto.
Detto in senso tecnico.
Beh, no? In senso tecnico. Bravo. In che senso tecnico, c'è bollito sul serio? Non ho capito.
Beh, in senso tecnico, nel senso che il tempo rende le persone più lente, più.
Però è un grande cantante, come dice Morgan, un grandissimo.
Oggi ho inaugurato.
Posso salutare Vittorio? Vittorio,
sì.
Sto andando, ti saluto. Ti posso salutare, ciao.
Cantare a Salemi, abbiamo aperto una chiesa per te oggi.
Ah, volentieri, chiamami alle 4 di mattina stanotte.
Era una sinagoga diventata chiesa e Santa Maria della Catena.
Ottimo.
Va bene,
grazie.
Mettetevi d'accordo. Ciao,
ciao
Morgan,
a tutti,
grazie.
I radio spettatori.
Traffico. Eccoci qua. Parenzo, c'è stato un ciclone, eh.
Una meraviglia.
È passato un ciclone alla Zanzara, il ciclone
Morgan. In grande forma, ottima, ottima, fai un'ottima trasmissione, te l'ho già detto tante volte. Voi ascoltarla è un piacere, perché...
Infatti, scusami, ma
io l'ascolto tutte le sere, dalle 18.30 alle 21.
Sì, l'ascolti?
In macchina, dovunque sono, l'ascolto, è una ottima trasmissione. Ho ricevuto commenti molto positivi.
Bene, Luigi da Torino, buonasera.
Luigi.
Buonasera a voi, Cucciani, e grazie per l'ospitalità. Non vorrei rovinare questo momento di, così, di sobrietà e di felicità della trasmissione. Più che altro, io vi ascolto tutte le sere, sono un agente di commercio da cui viaggio. La mia riflessione è questa: da giorni si parla solo ed esclusivamente delle solite cose, ormai escort, non escort, intercettazioni, canto non canto, Berlusconi, non Berlusconi, anche questa sera canzonette, ma adesso davvero non pensate che io sia una persona che, come si può dire, vuole rattristare un momento di felicità come in questo momento, però il nostro paese davvero sta vivendo un momento tragico.
E allora?
E non possiamo ridurlo a una canzonetta.
E che vuol dire? Non ho capito.
Voglio dire che lì abbiamo un opinionista come, che io rispetto da tanti anni, come Sgarbi. Noi veniamo da 40 anni di stato non davvero devastato da ogni cosa, e siamo in una situazione economica paurosa. E mia riflessione è, e lo chiedo a Sgarbi, se l'Italia si può ridurre a banali canzonette.
Ma cosa c'entra le canzoni? Cosa c'entra le banali canzonette con
lei,
ma nessuno si può. Ma chi è che
vorrei
ridurre?
Vorrei portarla con me tutti i giorni e transitare su strade che frequenti da 30 anni,
allora?
E vedere aziende chiuse,
allora?
Giorno dopo giorno. E la nostra classe dirigente cosa fa? Canta. E noi ridiamo che loro cantano. Benissimo.
Ho capito, ma Berlusconi non ha il diritto di cantare a casa sua insieme a Morgan?
Per l'amor di Dio, ma deve fare anche altro per il nostro paese.
No, quello è un altro
abbiamo
discorso.
Abbiamo bisogno di altro.
Va bene,
abbiamo
d'accordo.
Abbiamo bisogno di serietà, sobrietà, onestà, questo abbiamo bisogno.
Va bene, scusate, grazie. No, per carità, ma lei ha il diritto di dire quello che vuole. Marcello da Sondrio, buonasera.
Sì, buonasera. Vorrei fare un intervento veloce in merito all'intervento di Della Valle a Ballarò.
Sì.
Vorrei dire che l'ho trovato di principio molto populista e intriso di frasi retoriche.
Sì.
Quando poi ha zittito Bondi è proprio raggiunto l'apice della sufficienza tipica del politico di sinistra, che non argomenta ma avanza una presunta superiorità morale.
Politico di sinistra, che
in questo caso addirittura una superiorità di classe. Se posso parafrasarla, una cosa pazzesca.
Va bene, superiorità di classe addirittura. No, di classe
sì, perché...
no, ma di così, di...
E lui ha detto con te in un dialogo.
Sì, io non sono importante, io sono un capo azienda, parlo solamente col capo azienda. Tu sei un sottoposto del capo azienda, sei un numero due, mentre io sono un numero uno. Questa è la.
È una battuta da talk show.
No, ma non è una battuta, non era una battuta. Ma perché sei convinto che fosse una battuta? Non era una battuta.
Ma forza, su.
Vabbè, era una battuta, vabbè. Era una battuta.
Ma è una battuta anche efficace televisivamente, su. Ma di che parliamo? Ma di che parliamo?
Va bene, va bene, va bene. Giancarlo da Milano, buonasera.
Giancarlo Lehner?
No, Giancarlo da Milano non è Giancarlo Lehner.
E che ne so io?
Giancarlo, dica. Giancarlo?
Non c'è, dai.
Non
via.
C'è, Giancarlo non c'è. Francesco da Parma.
Pronto.
Buonasera.
Parma c'è un bel casino lì col sindaco, la giunta, stanno arrestando tutti, cazzo lì. Comunque, andiamo avanti.
Allora, intanto, vabbè, dopo il grande guru di Sgarbi, quel grande paraguru di Morgan.
Sì.
Vabbè, volevo intervenire soltanto per dire una cosa. Non è tanto il problema di la canzone, non ce la cantiamo, fanno le canzonette, non fanno le canzonette. Né destra, né sinistra, né centro, diciamo, si stanno impegnando tanto per questo paese. Vedo tanti balletti, vedo tanti darsi addosso, colpa tua, no colpa tua, qua e là, però vedo poi, non vedo proprio qualcuno che prenda in mano la situazione e dica. Io mi chiedo solo questo, è vero che ci sono aziende che stanno chiudendo, è vero che c'è anche gente che sta andando...
Allora?
Allora, che sia il caso... di dire mi faccio da parte, fate voi, vediamo che cosa riuscite a fare di meglio rispetto a quello che posso fare io. Noblesse oblige, ok, lasciamoci un attimo da parte e vediamo che cosa riuscite a fare voi. È una prova che gli si può dare per dire: bene, ok, siamo in questo tempo, fate voi, avanti, piuttosto che rischiare di andare avanti sempre così a darsi addosso. E lo dice un imprenditore che ha 45 anni, può dire di aver costruito qualche cosa.
Sì, ma scusi un attimo, a chi dovrebbero lasciare il passo? Non ho capito.
È che bisogna decidere a chi,
appunto,
ci saranno delle forze nascenti, delle forze, delle ideologie, perché adesso non si parla di ideologia, adesso si parla soltanto di darmi addosso.
Sì, ma forse non ha capito ancora, la vita democratica in Italia è fatta di alcuni passaggi. Il principale di questi passaggi si chiama elezioni politiche.
Certo.
Si chiama elezioni. Cioè, la vita democratica non è fatta di umori, di piazze, di Zagrebelsky, di Flores d'Arcais, di Palasharp. Non è fatta. Cioè, le procedure democratiche, sto dicendo, i passaggi democratici. Questo è quello che succede appunto nella società civile, no? Le manifestazioni, eccetera. Poi i passaggi previsti per l'alternanza dei governi, eccetera eccetera, sono quelli che più o meno sono iscritti nella Costituzione, per cui, cioè, non è che lasciano il posto ad altri. Sono delle frasi generiche che ogni volta mi fanno rabbrividire. Cioè, ci sono le elezioni politiche che designano un governo. Di solito questo governo, quando non entra in crisi, governa per numero di anni 5. Poi naturalmente si può entrare in crisi, si possono indire nuove elezioni. Non è che ci sono altri metodi, cioè i passaggi di testimone, i governi così. Certo, ci sono stati governi tecnici, eccetera. Di solito, o comunque governi che si fanno in Parlamento, non è che lo decidiamo noi dicendo: beh, questi qua si devono fare da parte. Cioè, ci sono delle procedure che sono la democrazia. Cioè, non è come Grillo che dice: se entriamo in Parlamento gli mangiamo il cervello a quelli, cioè, perché sono morti. Cioè, non funziona così. Cioè, ci sono dei meccanismi che sono previsti in ogni paese democratico. E siccome noi siamo un paese democratico, fino a prova contraria, bisogna passare attraverso questi meccanismi. Mi dispiace per lei, Francesco, ma bisogna passare attraverso questi meccanismi. Ha capito o no?
È andato a rileggersi Zagrebelsky, niente.
È andato a rileggersi Zagrebelsky. Bene.
Zagrebelsky.
Ma non voleva citare Zagrebelsky, in realtà l'ho citato io, ma non c'entra niente. C'è ancora Francesco?
L'hai annichilito.
Va bene, Lucio da Livorno.
Buonasera, signor Cruciani, signor Parenzo, e se c'è il signor Garbi, buonasera anche a voi.
Sono andati tutti via.
Pazienza, grazie per lo show che ci avete offerto. Io vi ascolto tutte le sere, perché tra tutti i mali scelgo il meno peggiore, e quindi vi ascolto. Ok, volevo sapere solo una
cosa. Ci ascolta perché siamo il meno peggio, non ho capito.
Sì, tra quello che offre la rete.
Vabbè,
sì.
Ma voglio dire, va benissimo, perché lei chiama per dirci
come
che...
Io faccio il camionista.
Sì.
Io faccio il camionista, sì. Oltretutto mi servono le informazioni sulla strada, quindi tra le due reti che date le informazioni costanti, va bene, siete meno peggio, ok? Va bene così?
Vabbè, ci accontentiamo di questo, che cosa vuole che dica?
La domanda era, diretta a lei, signor Cruciani,
sì.
Il suo parere,
sì.
Come dicevo, io sono un camionista, ho 61 anni,
sì.
E nel 2015 dovrei andare, salvo in pensione con 65 anni.
Sì.
Fisicamente mi sento ancora.
Scusi, quanti anni ha lei?
61.
61, benissimo. Allora?
Fisicamente, no, la domanda, perché lei mi...
Qual
mi
è la domanda, Bruno?
No, Lucio, no, Bruno.
Lucio, scusi.
Vede, è poco attento.
No, perché allora, ho davanti diversi nomi e per questo non sono poco attento.
Sì, va bene. Allora dicevo, io a 65 anni dovrei andare in pensione con 35 anni di contributi. Non bastano 65, perché devo aspettare almeno un anno per riscuotere il primo assegno di pensione.
E allora?
Salvo che non vado a 68.
Ma no, non ci andrà a 68 lei? Cioè
non lo so, magari muoio prima. Che garanzia offre un uomo di 67-68 anni con 400 quintali dietro? 460.
Senta, però Lucio, non ci possiamo mettere a fare uomini e camion, con tutto il rispetto. Abbia pazienza, cioè, ci sono altre trasmissioni che possono trattare di tematiche di questo tipo. L'abbraccio fortissimo, ci segua sempre, anche se siamo il meno peggio, in diretta dal suo camion. Ci sentiamo domani da Trieste, caro Parenzo, 18:30 alla Zanzara. Ci vediamo lì. Un abbraccio.
Sono tre parole
ti vogliamo bene, trionferai.
Io preferisco quello alla droga, quello all'alcol, quello a tutto quello che ti pare, cioè non fa, non vai mai in overdose di figa, ragazzi, dai, diciamola com'è.
E la patonza deve girare.
Radio 24, la passione si sente.